Allora, entriamo nel quarto ciclo del corso. Masse, collisioni, traiettorie, la creazione della tridimensionalità, esclusioni, rotazioni, operazioni booleane. Quindi facciamo, come dire, un passo in una... Vuoi chiudere? Sì, come vuoi, un po'. Sì, un po' sì. Ci muoviamo in una direzione diciamo di successivo avanzamento e in qualche maniera in questo ciclo affrontiamo due questioni sostanziali. Una, questo aspetto della costruzione del mondo 3D che ha a che vedere anche da un certo punto di vista con degli aspetti costruttivi reali da un certo punto di vista, no? Ma anche il mondo 2D della geometria ovviamente ha dei rapporti con il mondo della realtà continuamente, è ovvio questo, no? Ma è sempre attraverso una sorta di astrazione, no? Un'astrazione del muovere il sistema su due piani, no? Quindi la geometria, i disegni di suolo, eccetera, eccetera. Ciao. Ma il mondo 3D ha un aspetto, come dire, che impatta fisicamente molto, in maniera molto più forte, no? Ovviamente. Quindi questo è tutto un aspetto. E il secondo aspetto, che non so se riusciremo a coprire oggi o meno, è quello del rapporto che questa costruzione del mondo ha col modo in cui il mondo viene abitato, e quindi sostanzialmente è un'interfaccia tra spazio e tempo, che è una questione abbastanza interessante da valutare in questa fase. Sarebbe la companion, la lezione che conclude questo ciclo, quella su Frank Gehry, che è parallela, diciamo, a quella su Weismann. Non so se la facciamo o meno quest'anno, comunque qua è in video, l'altro anno l'abbiamo ripresa in video, e quindi è comunque presente nel mondo del corso. Allora, andiamo a questa costruzione del mondo 3D, no? La costruzione della tridimensionalità. E, abbiamo vissuto in un mondo vettoriale, è un mondo di entità che è descritto attraverso le due dimensioni del piano per centinaia di anni. A un certo punto, anche qui, possiamo immaginare di fare un nuovo salto logico. Il nuovo salto logico è talmente scontato da quasi da non valere la pena di fare il nostro solito teatrino, no? Qua alla lavagna. Cioè, consiste sostanzialmente nel fatto di inserire una terza dimensione, cioè non muoversi più nel piano cartesiano basato sulle due dimensioni, ma inserire una terza dimensione. Nell'attimo in cui le due entità agli estremi di questa lavagna, ai tempi di Leonardo, hanno questa idea, questa intuizione di non fare dati localizzativi soltanto su due dimensioni, ma averne su tre, possiamo a questo punto tracciare le nostre informazioni invece che su due dimensioni, su tre dimensioni. Come precedentemente avevamo visto, gli elementi si vengono a tracciare con delle coordinate su tre dimensioni, ma concettualmente, questa è la cosa importante da capire, sostanzialmente non cambia nulla rispetto al mondo bidimensionale vettoriale. Cioè, da un certo punto di vista, il mondo bidimensionale vettoriale può essere letto come un mondo in cui la dimensione, la terza dimensione, la dimensione Z, sia azzerata. Una volta che invece che questa dimensione esiste, qualunque coordinata diventa appunto a muoversi su tre dimensioni, ma gli aspetti concettuali del sistema che avevamo scoperto precedentemente sono sostanzialmente analoghi. Parliamo sempre di oggetti che si tratta di entità, sempre di entità nominabili, di entità che questa volta non sono appoggiate sul piano, ma sono come se fossero galleggianti, no? In questo caso galleggianti in uno spazio a tre dimensioni. Dopodiché, ripeto, le regole fondamentali funzionano come funzionano un po' tutte le cose che uno già sperimenta nel mondo 2D. Per esempio il concetto di layer funziona perfettamente anche nel mondo 3D, i concetti di manipolazione, di spostamento, i concetti di economicità di cui avevamo parlato precedentemente sono tutti funzionali. E come dire, è una cosa che non gli vorrebbe dire, come mai non mi è venuto prima, no? Questa idea di invece di muovermi su due, di muovermi su tre dimensioni. Una volta capito il sistema, di nuovo, di cui noi parliamo con un sistema vettoriale, quindi localizzativo e non generativo, e abbiamo queste coordinate su tre dimensioni costruite dalle due parti del nostro ideale sistema trasmettente, noi siamo in grado di trasmetterci entità che esistono in uno spazio tridimensionale e quindi operare all'interno di questo. È soltanto un'estensione di alcune caratteristiche, non è una rivoluzione, come invece è stata una rivoluzione quella che passa dal sistema, per esempio raster, al sistema vettoriale. Ora però, detto questo, credo che questo sia abbastanza facilmente assimilabile, un altro modo di guardare il mondo tridimensionale è lavorando su non tanto quel concetto localizzativo di cui abbiamo detto, ma pensando a un sistema in qualche maniera, il più semplice modo possibile per pensare a un sistema in qualche maniera che genera il mondo 3D, che fa il mondo 3D. E questo sistema che fa il mondo 3D può essere immaginato attraverso il movimento. È come se il mondo 3D fosse originato da un concetto di movimento. Questo concetto di movimento è un modo di guardare la formazione del mondo 3D. Io una volta avevo fatto questi scherzetti perché mi divertiva parecchio, avevo accoppiato delle canzoni ad alcune di queste cose. Quindi il primo assioma si chiamava "Cerco un punto di gravità permanente", giocava con la canzone di Battiato, perché si parte anche in questo caso come siamo partiti. Anche dal punto di vista cognitivo, nel concetto di informazione, possiamo partire anche in questo caso di nuovo dal punto. Se esiste solo il punto, che poi come sappiamo è appunto un concetto astratto, è solo il punto esiste soltanto come una posizione in realtà, no? Perché tra l'altro è un concetto completamente astratto, esiste come posizione. Ora cosa faccio io con questo punto posizione? L'unica cosa che io posso fare con un punto e posizione è evidentemente cambiarlo, no? Dal punto in cui era al nuovo punto. Ora, questa idea di spostamento del punto da uno all'altro è proprio un modo di far pensare alla creazione, è come se questo spostamento determinasse degli oggetti o degli spazi, a seconda da come li vogliamo vedere la questione. Quindi, ovviamente, se io sposto un punto, ho sostanzialmente due modi di spostare un punto, o attraverso un concetto che si chiama di estrusione, e cioè prendo il punto e rispetto al suo asse lo allontano. Ma c'è un altro modo, c'è un modo di immaginare un asse esterno a questo punto, e il movimento del punto avviene all'esterno rispetto a se stesso. Quindi in un caso ruota su un asse esterno, in un altro caso è un movimento su un asse interno. Questi sono le due grandi famiglie di movimenti che appartengono alla famiglia delle estrusioni, il primo caso, e delle famiglie delle rotazioni dall'altro. Eccole qua, le vedete in questo caso. In entrambi i casi si generano a partire dal punto, il movimento crea una sorta di avanzamento, perché dalle dimensioni semplicemente localizzative del punto si arrivano appunto alle dimensioni lineari della linea. Quindi da punto a linea, perché si è esercitato un movimento, e quindi in questo caso noi vediamo la questione dal punto di vista del movimento. Questi appartengono appunto anche in termini tecnici al tema delle estrusioni e del tema delle rotazioni. Entrambe, estrusioni e rotazioni, hanno a che vedere in maniera molto forte, come poi capiremo man mano, con degli aspetti di costruzione fisica o anche addirittura di costruzione biologica, come noi possiamo vedere e sapere. Cioè, per esempio, il movimento dell'estrusione è uno dei movimenti classici su cui si creano i profilati, su cui si creano gli elementi che da una sezione tipo, diciamo, si appunto estrudono, no? Si prolungano linearmente. I movimenti delle rotazioni sono i movimenti che appartengono ai torni, no? Ai movimenti dei vasi, ai movimenti degli oggetti basati sui concetti di rotazione. Nel primo caso il momento di estrusione è un momento molto forte anche nella creazione dei microrganismi, per esempio, nel mondo naturale e biologico. Vi dicevo che il movimento, come dire, promuove un'entità ad un livello superiore. Per esempio, come tutti sappiamo, la estrusione del punto, creiamo una retta, una famiglia di retta, ma se noi estrudiamo una retta, come sappiamo tutti benissimo, generiamo un piano, naturalmente, no? Quindi ogni livello di movimento applicato a un'entità genera una entità di livello superiore o uno spazio a livello superiore. Questo concetto vedrete che avrà rilevanza tra poco, perché si può anche parlare di generazione di spazio, vedremo tra un attimo su questa cosa. E naturalmente, se noi estrudiamo o muoviamo semplicemente nello spazio una superficie, abbiamo dei solidi. Quindi a questo punto è abbastanza interessante pensare alla creazione del mondo 3D come in qualche maniera una creazione che deriva dal movimento. Il movimento e creazione del mondo hanno una forte congruità, che poi vedremo è una congruità anche di natura concettuale, ma hanno come una sorta di congruità. Ma d'altra parte questo è abbastanza naturale, se ci pensate, no? La teoria del Big Bang, per esempio, no? La teoria del Big Bang non è forse la teoria che, diciamo, sostanzialmente crea la creazione del movimento a partire da un'esplosione di un punto di massa infinita di massa infinita, che è il famoso. Oppure qualunque concetto di formazione degli elementi anche della natura, un albero non cresce via movimento, altre cose non sono dei movimenti. Quindi l'idea di vedere la creazione degli spazi e del mondo attraverso la chiave del movimento è una maniera abbastanza interessante per capire come vengono in realtà generate queste cose, e queste sono molto presenti anche dal punto di vista appunto della fabbricazione. Ora non so se questo ragionamento, magari mi potete venire più in soccorso voi, Gabriele, Matteo o altri, col sistema della creazione con le macchine 3D, no? Le macchine classiche che si adoperano adesso, in realtà le macchine 3D, per quanto io possa aver capito questa tecnica, in realtà si muovono con un processo in qualche maniera di digitalizzazione sostanzialmente. Quindi se fanno una trave, se noi gli diamo il disegno di una trave, non è che quello farebbe come il falegname che prende il pezzo di legno e lo pialla, giusto? Non fa con questa tecnica, che è la tecnica analogica. Dipende dalla macchina. Ecco, quindi diciamo queste classiche sulle plastiche, quelli come? Sì.
Però una presa a controllo numerico, per esempio, può fare questo tipo di lavori.
Oppure un robot.
Sì, con questo analisi di controllo, per esempio, anche quelli lavorano con dei grassi che sono
in qualche maniera meccanici, certo. Quindi diciamo per intenderci, come i sistemi di stampa tradizionale possono essere molto diversi, ci può essere un inkjet, ci può essere un laser che è gestito in maniera completamente diversa, eccetera, nello stesso mondo, diciamo, delle macchine 3D, questo concetto del rapporto costruzione-digitalizzazione può essere fatto, diciamo, in maniera diversa a secondo dei vari ambiti. È chiaro che quelle, diciamo, più economiche vanno con un processo di astrazione totale, perché si muovono con sistemi, diciamo, non sono di tipo costruttivi come li intendiamo noi, ma sono costruttivi secondo una logica di digitalizzazione della macchina, sostanzialmente, no? Quelli che lavorano con le sabbie, che lavorano con le plastiche, eccetera, no?
Non vanno...
Sì.
E diverse
tecniche. Bene, allora questa mi sembrava una piccola parentesi, forse necessaria, perché è chiaro che ormai siamo in un momento in cui la macchina 3D è un aspetto, diciamo, interessante di questa questione. Magari se qualcuno ci fa un bel approfondimento lo inseriamo nella storia, diciamo, del corso su questa questione, perché è chiaro che ormai da alcuni anni è diventata un pochettino uno standard anche questo ragionamento. Comunque, movimento creazione del mondo 3D, in parte in maniera in analogia, in parte no, con il mondo, diciamo, che sperimentiamo fisicamente. Il secondo assioma era abbastanza divertente, e viene dalla canzone di Renato Zero, che era "No, il triangolo no, non l'avevo considerato", abbastanza carina. Quindi se il primo è il centro di cosa permanente, il secondo è il triangolo no, non l'avevo considerato. Perché il triangolo è così elemento fondamentale all'interno di questo tipo di ragionamenti, e di nuovo è un po' il simbolo di questo interfacciamento tra il sistema geometrico, il sistema della creazione e il sistema reale, no? Perché dovete ragionare, per capire il triangolo, dovete ragionare in termini di movimento di rotazione e non come si fa abitualmente in un movimento poligonale. E cioè, che cosa intendo dire? Che un triangolo può anche essere determinato, se questo è un asse, questo è un punto, io faccio ruotare questo punto rispetto a quell'asse in tre step, 1, 2 e 3. Se io do l'ordine revolve 3, ottengo un triangolo. Se io dico revolve 4 ottengo un quadrato, se dico revolve 5 ottengo un pentagono, se dico revolve 6 un esagono, un 8 un ottagono e così via, e così via. Perché è interessante vedere la questione da questo punto di vista? Perché il triangolo, perché è così magico? Perché è il minimo movimento chiuso. Questa è la magia del triangolo, è il minimo movimento che si chiude su se stesso. Se io faccio un revolve, posso fare il revolve 2 a un punto? No, non lo posso fare perché lui non può chiudersi. Revolve 2 è un comando illegale, non lo puoi fare. Ma puoi fare il revolve 3 e creare appunto un triangolo. Allora, perché questo? Perché è il minimo movimento chiuso. Ora, ci sono due componenti su questo giochino qua del triangolo, no, non l'avevo considerato. Il primo è questo. Il secondo, ed è ancora più interessante, è che veramente sostanzialmente dal punto di vista della costruzione dell'entità, per il sistema che noi abbiamo costruito, non c'è una differenza sostanziale tra un triangolo e un cerchio. O meglio, siccome dipende dal numero di revolve che tu fai, in realtà dal punto di vista, ed è proprio esattamente nella stessa identica moda che i due nostri progenitori si sarebbero trasmessi la cosa, cioè il triangolo creato in questa maniera è un triangolo equilatero iscritto nel cerchio. Se io lo aumento il numero dei lati progressivamente, e poi come sapete il sistema per cui si è arrivati a calcolare poi la dimensione, il perimetro e poi l'area del cerchio, io vado per approssimamenti successivi, ma naturalmente nei nostri sistemi, se sono originati dal punto di vista, come abbiamo visto, localizzativo, devo decidere in qualche maniera in quanti step io mi voglio avvicinare a un concetto di cerchio, in qualche maniera, dato che il cerchio non è creato via equazione, ma attraverso questa via, devo sostanzialmente decidere in quanti step lo creo. Questo che attualmente è diventato un problema secondario, ha soltanto a che vedere con la localizzazione sullo schermo, perché sullo schermo chiaramente lui lo deve disegnare all'interno di un sistema di punti, ma all'inizio dei sistemi CAD questo era un fatto molto, molto importante in realtà, perché quando tu disegni, un po' perché i sistemi erano più deboli, sostanzialmente perché i sistemi erano più deboli e secondariamente perché erano proprio impostati vettorialmente, tu dovevi decidere se una colonna era fatta da 8 o da 800 punti, arrivando a uno smooth diverso a seconda dei casi, oppure con dei trucchi di vario tipo che in certa renderizzazione te ne rendeva a 8 facce, in realtà in altri casi potevi attivare i sistemi più forti. Ma la vera magia del triangolo, però, questo punto qua, che però è importante capirlo, è soltanto l'inizio. Vediamo il perché. Un altro aspetto, in qualche maniera, magico di questa questione del triangolo è che è non soltanto la minima superficie, ma è la superficie indeformabile. Questa è la chiave. Cioè, questo minimo movimento è anche indeformabile e quindi, essendo indeformabile, ha degli aspetti fondamentali che ha a che vedere con la costruzione, no? Ha continuamente ricadute con la costruzione. La costruzione è tanto fisica quanto al computer stesso, perché porta tutto il ragionamento delle cosiddette mesh, che è una maniera che i computer hanno per visualizzare, dipende come è fatto, di nuovo, come è generata la forma, ma per visualizzare bisogna adoperare un sistema a mesh, indipendentemente dal fatto che la mesh sia costruita realmente cioè come fatto effettivamente geometrico, oppure è una maniera di visualizzare un'equazione, d'accordo? Ma sempre nel computer in qualche maniera la devi visualizzare. Quindi in qualche maniera c'è sempre una riduzione di quello a mesh sostanzialmente. Mi sbaglio, Gabriele? E quindi io la visualizzo a mesh sia se è costruita effettivamente a mesh, sia se il computer la visualizza a mesh, cioè lui sa che è un'equazione smooth, perché è un'equazione Bézier, ma in qualche maniera io la devo visualizzare. E quindi visualizzare si visualizza di norma a mesh, perché? Perché è la maniera, in qualche maniera, che permette di triangolare la realtà. Sì.
Vuol dire che è impossibile vedere il mesh, in realtà.
Per forza, perché sei in un sistema bitmap. Ancora non abbiamo inventato un sistema di visualizzazione che non è bitmap. Quindi noi alla fine dobbiamo sempre tornare al bitmap, perché è l'unico sistema di visualizzazione che noi abbiamo. Non abbiamo inventato un sistema diverso. Non abbiamo inventato l'acquerello dello schermo, che sia un vero acquerello. Non so, non c'è. C'è quello che abbiamo visto col bitmap, c'è una traduzione a schermo. Probabilmente qualcuno ci starà lavorando, chissà, probabilmente sì, con chissà. E quindi di nuovo, questo, c'è sempre un ponte, che è un ponte importante, tra il sistema geometrico e il sistema costruttivo, il sistema rappresentativo e costruttivo. Ad esempio, facciamo un esempio, in alcuni casi io posso avere la descrizione di una superficie ondulata, no? Che è determinata via Bézier, facciamo un esempio, e io questa me la devo costruire in pannelli di legno, perché non ho altra struttura per farla, allora io chiedo al programma di avermi una meshizzazione, una traduzione in mesh, e io decido in quanti pezzi di quanto è raffinata questa, diciamo, questa mia traduzione. Può essere molto raffinata e quindi con molte mesh, no? O può essere poco raffinata con pochissime mesh, quindi in un caso che si approssima a come col cerchio, in un caso si approssima molto, in un'altra cosa è molto lontana. Ma immaginate invece che io possa fare questa cosa con una macchina a controllo numerico, con un robot. Un robot non ha questo limite, il robot segue la curva Bézier, giusto? Segue esattamente l'equazione. Allora, se io invece di farmela all'istello di legno, me la faccio con un robot che mi scava, diciamo, una superficie, io posso farlo, diciamo, approssimando molto, molto di più le linee. Non ho bisogno di triangolare, ma fare operazioni di questo tipo. E quindi dipende di nuovo dai materiali. Quindi secondo noi era importante questo discorso di capire il mondo 3D non soltanto come mondo tutto interno e tutto chiuso alla creazione delle forme geometriche sul computer, ma in un continuo rapporto sia con la realtà sia con il sia anche con il mondo fisico. Ora esiste un altro modo di ragionare per la creazione del mondo 3D. Adesso abbiamo visto il mondo basato sul movimento, punto, punto, linea, linea, superficie, superficie, volume. Quindi dallo zero dimensione alla dimensione reale, alla dimensione planare, alle tre dimensioni. Ma c'è un altro modo, che è un modo che anche esso ha una sua forza, sia nel mondo reale, sia nel mondo informatico. Quest'altra maniera di generare il mondo è quello di tipo scultorio, diciamo così, no? È il mondo che si basa sulla esistenza della massa e sui movimenti, le relazioni che masse tra loro possono generare. Questa maniera di pensare è completamente diversa dall'altra, mentre l'altra è basata come abbiamo visto, no? Su traslazione e movimenti, questa ha a che vedere con, come dire, incastri, diciamo così, no? Incastri tra forme, quindi un ragionamento già direttamente plastico. Perché se noi pensiamo, scusatemi un attimo, se noi pensiamo, ah, questa potrebbe essere divertente come cosa, se noi pensiamo alla creazione del mondo naturale e al mondo vegetale, forse abbastanza, ci funziona abbastanza la metafora del movimento, no? Perché essendo strutture sostanzialmente vitali, sono movimenti, sono creazioni dettate dal movimento, quindi, come dire, con una sorta di logica vettoriale. Ma se noi pensiamo alla formazione delle masse del mondo naturale, lo vedete subito che le masse del mondo naturale non si creano con quel tipo di movimento generativo, ma si creano con grandi scontri, no? Con grandi scontri tra masse, grandi incontri, grandi mescolamenti, grandi bucamenti, grandi crack, no? Quindi da questo punto di vista, se ci vogliamo così avvicinare, quest'altro modo di formare il mondo naturale si muove su rapporti di masse. Quest'altro mondo ha il termine tecnico che spesso si adopera è quello della creazione booleana dei volumi. Perché booleana? Perché ha a che vedere sia con la cosiddetta geometria booleana, di cui adesso noi non andiamo dentro questa logica, ma vi ricordate che Eichmann aveva in parte adoperato alcuni di questi concetti per ispirare un suo progetto, ma in particolare a una logica booleana intesa attraverso questo piccolo diagramma che vedete qua, che in qualche maniera razionalizza algebricamente, anche se sembra assurdo, il rapporto tra le masse, e cioè dice, ok, consideriamo due masse, una massa A e una massa B. Che cosa può succedere a queste due masse? A, che queste due si combinano insieme, come si fondono insieme, e generano una entità che è la combinazione delle due. Due cose si fondono insieme. Ok, oppure una massa ha valore negativo e l'altra ha valore positivo, come dire, gli diamo semplicemente dei valori algebrici da un certo punto di vista, e quindi che cosa succede? Succede che una massa, nel caso specifico B, erode una parte di A, d'accordo? Quindi in questo caso una è negativa, una è positiva, è quello che succede. Può avvenire anche completamente viceversa. E una è negativa e l'altra è positiva, è sempre un problema di erosione di una parte. Oppure può avvenire questa cosa, che entrambe le masse hanno valore negativo e quindi l'unico positivo, cioè l'unico risultante di questa operazione è l'intersezione, d'accordo? L'intersezione di due masse negative è l'unica che ha massa positiva dal punto di vista puramente algebrico. La base di questo è un modo di comporre il mondo tridimensionale attraverso operazioni booleane, cosiddette, che non sono le operazioni generative di tipo localizzativo e generativo di tipo vettoriale o le altre, ma operano direttamente con le masse. Questo ha una... All'inizio i programmi o erano di tipo vettoriale o erano di tipo tridimensionale booleano, quindi dovevi decidere in quale ambiente muoverti. Se ti muovevi in un ambiente di tipo vettoriale di questo tipo, per creare la finestra in un pannello di muro dovevi fare una parte superiore, poi devi lasciare un buco e poi devi fare la parte inferiore e poi devi inserire l'infisso, d'accordo? Dovevi fare così, perché ognuno doveva avere la sua componente geometrica. Se invece ti muovevi in un mondo booleano, potevi prendere un pannello e lo chiamavi più, potevi prendere un buco e lo chiamavi meno e ottenevi il buco della finestra. Era una maniera completamente diversa di creare le cose. oggi i programmi ibridano, hanno sia componenti booleane costruite dentro, sia componenti generative e vettoriali costruite dentro, sia caratteristiche di tipo matematico costruite dentro. Sono tutte e tre presenti, sono, diciamo, diverse caratteristiche. Uno deve capire attraverso quale risultato più logico per ottenere un determinato risultato, no? Ad esempio, è chiaro che molto spesso nella creazione degli organismi, no? Organismi vuoi pupazzi, vuoi personaggi, vuoi altre cose, per molte cose aiuta moltissimo una logica booleana, no? Perché fenomeni, avendo in parte a che vedere, lo si può fare così, gli scavi, le cose, eccetera. Mentre per altre, quelle più costruttive e meccaniche, architettoniche o spaziali, in molti casi funzionano le logiche di tipo vettoriale. Allora, vi voglio far vedere adesso questo per esempio, speriamo che funzioni. Ah, ok. Allora, questa è una cosa abbastanza divertente, ormai forse superata dal tempo, però abbastanza divertente. In una fase, credo che ancora sia molto esistente, si usavano come elementi 3D, non so se voi, Matteo, Gabriele, sapevate questa cosa, i programmi per generare gli ambienti dei giochi virtuali. C'è stata una lunga fase in cui si adoperavano direttamente i motori, per esempio per creare i giochi come Unreal, che era molto famoso, o altri, perché erano dei motori che permettevano di lavorare in ambiente 3D, in maniera molto facile, molto veloce, anche in rete, soprattutto applicandogli degli effetti che nei mondi 3D erano dei mondi, diciamo, appartenenti al gioco, ma c'era stato tutto un filone per anni che lavorava su queste cose per far vedere per esempio il decadimento degli edifici o roba di questo genere. Cioè, perché questo? Perché in questi motori erano costruiti degli effetti, per esempio quando esplodevano gli edifici, oppure quando c'era una smitragliata, come appariva nell'edificio, che poi usata con un poco di logica, invece diventavano elementi per far, adesso non capisco perché non mi si apre la finestra. Sì, sì. Come no, credo che questo video lo vedete abbastanza bene, però qua un poco di finestra mi dovete chiudere, perché se non vedete niente. Sì, quella là è forse anche questa, per gentilezza. Perché non si vede niente, inutile. C'era tutto un filone, no? Che adoperavano proprio questi... In questo caso io questa era una cosa che avevo preso dopo un po', perché con questi motori loro avevano ricreato una situazione di un... non so se questo sia proprio Spoleto o un altro luogo, credo sia Spoleto. Qual era il discorso? Qui si vedono varie cose, si vede per esempio la facilità di adoperare il cosiddetto mapping, e cioè che queste sono... Ovviamente sono come sapete bene, sono diciamo come delle texture applicate a un 3D molto semplice. Il 3D deve essere semplice anche con dei mapping avanzati, così si può girare molto molto rapidamente all'interno delle cose. Credo che in questo si applichino anche dei fenomeni di questo fa vedere perché muove le mani, perché fa vedere quanto è veloce il programma e come lui sta muovendo effettivamente in tempo reale. Non so perché siano due, non ricordo. Comunque. Va bene, comunque tanto per diciamo vedere qualcosa in.
Comunque ci sono un sacco di libri sul rapporto tra architettura, architettura e videogiochi, almeno due sono.
Certo.
Perché tra l'altro anche un paio di anni fa quando uscì uno dei secondo e il terzo stato iscritto, per chi videogioca un pochino, un gioco abbastanza famoso, che fece tutta la ricostruzione di Montedigioni, mi pare. Nessuno sa di cosa stia parlando? Sì, ma. Cos'era Montedigioni o Montepulciano, non ricordo, Montedigioni. Loro fecero tutto uno studio anche con gli storici, la ricostruzione infatti che praticamente si è fatta all'interno del gioco è super fedele.
Ok, questo era un video, se ben ricordo, adesso lo vediamo, in cui in qualche maniera fa questo ragionamento della formazione delle forme naturali attraverso fenomeni di tipo appunto di movimento nello spazio, per cui gli organismi si creano così. Vediamo un poco com'era. Abbastanza bello. Ecco, no? Allora, no, già questa semplice sequenza, no, ci dà questa idea, no? No? Seconda parte è meno, secondo me la prima parte è molto bella, mi pare un po'. Ah sì. Vabbè, la parte iniziale è sicuramente molto bella, non so come va a finire, ma insomma ce la possiamo vedere. Però quindi riassumendo questa parte, adesso ci prendiamo un break e facciamo la seconda sul tempo, insomma gli elementi in gioco li abbiamo abbastanza capiti, il mondo 3D visto da questo punto di vista è molto apparentato al mondo vettoriale come l'abbiamo appena visto. Si inserisce una terza dimensione, questa terza dimensione ci permette di fare i ragionamenti che abbiamo visto precedentemente e quindi diciamo dal punto di vista cognitivo siamo in grado di organizzare questo mondo su tre dimensioni, trasmettercelo, capire, funzionano le entità galleggiano nello spazio, siamo sotto controllo. Dal punto di vista generativo, il ragionamento, come vedete nella seconda parte che adesso viene, ha delle conseguenze abbastanza rilevanti. Cioè la costruzione del mondo 3D nell'astrazione cognitiva o rappresentativa e cognitiva del computer, della realtà, ha tutta una serie di agganci che è interessante tenere in qualche maniera sotto controllo. E poi abbiamo visto questi due modi di generare questi mondi 3D per via appunto descrittiva vettoriale oppure per attraverso delle operazioni booleane, operazioni sulle masse. E questo piccolo video, insomma, come dire, testimonia che alcuni di questi processi sono effettivamente, come peraltro noto, ma loro lo mostra in maniera vera, è come veramente un serpente, cioè veramente le molecole si attaccano l'una con l'altra e quando si attaccano l'una con l'altra formano degli anelli e quindi dal punto diventano, come dire, delle superfici ed è veramente queste superfici si estrudono a creare animali di una maggiore complessità, eccetera, eccetera. Quindi sono abbastanza parenti. Tutto questo ha a che vedere con un discorso in qualche maniera anche abbastanza interessante che è appunto il rapporto tempo e spazio di cui parliamo nella seconda parte della lezione, ok? Quindi ci mandiamo un quarto d'orella bello di break, alle 4 meno un quarto ci rivediamo con quest'altra parte, ok? Ok. Possono operare congiuntamente anche contro di noi, come tutti i gruppi. Però non sono individui, sono gruppi, fanno un'azione sindacale, ci hai pensato un colpo
di Stato.
Sì. No, questa cosa no, professore d'esame no, famo a dicembre, no, ma perché? Ok, tutto sotto controllo. Allora, adesso ci spostiamo in un'altra dimensione, proprio ci spostiamo veramente in un'altra dimensione adesso. Abbiamo visto queste caratteristiche e adesso invece, come dire, ci creiamo una questione fondamentale. Siccome abbiamo visto che la creazione del mondo tridimensionale può anche essere organizzata attraverso il movimento, che succede lì? Possiamo rimandare a dopo, perché sennò diciamo, si capisce quello che vogliamo fare. Allora, come dire, nella parte precedente abbiamo visto che noi possiamo anticipare, pensare alla costruzione del mondo da un certo punto di vista attraverso il concetto di movimento e in qualche maniera questo concetto di movimento è anche un concetto in qualche maniera che può anche essere associato al concetto di tempo. Perché lo spostamento di un punto da un luogo a un altro è un movimento, ma può anche essere un tempo. Questa così banale osservazione porta a catena una serie di questioni parecchie interessanti che riguardano il rapporto ovviamente tra tempo e spazio, che come sappiamo sono due costrutti che hanno un impatto assolutamente notevole nella maniera in cui noi abitiamo, pensiamo, progettiamo, razionalizziamo lo spazio, la vita, l'esperienza, eccetera. Allora, questa questione quindi riguarda il rapporto tra la creazione del mondo attraverso queste categorie legate al movimento e il concetto di tempo, che è, diciamo, abbastanza interessante. Quindi noi adesso facciamo una navigata di nuovo di tipo cognitivo sostanzialmente, riflettendo su queste cose. Questa lezione, poi ne vedremo, ha una parte molto molto sviluppata di approfondimenti, qua c'è una di Gabriele Stancato del 2014 per esempio, c'è un numero molto elevato di approfondimenti su questa questione, perché ha sempre, come dire, appassionato in maniera abbastanza intensa questo, questo corso, una serie di ragionamenti che ci sono connessi. Ultimamente, cioè questo filone di riflessione è partito sostanzialmente un po' nel mio modo di ragionare, a partire da questo libro, Matt Land, che è il libro di Emmer nella collana, un libro scritto da un matematico, dal Matt Land, dal mondo piatto alle ipersuperfici, che era un primo, abbastanza interessante, visione su questo tema del rapporto tempo-spazio e soprattutto, come vedremo tra un attimo, spazi a più di una dimensione, cosa che, di cui verremo tra un attimo a parlare. Nel mese di dicembre, pubblicato il 6 gennaio, abbiamo lanciato una nuova collana che si chiama Gli strumenti, che ha un libro molto bello che si chiama I sandali di Einstein, non riesco a vedere adesso il sottotitolo qua, eh? Introduzione alle storie dello spazio-tempo. Questo libro è scritto da un architetto e uno studioso, noi l'abbiamo curato molto anche con l'aiuto di Matteo, di Gabriele e di Valerio, che hanno aiutato nella redazione di questo libro, quindi un libro abbastanza curato che porta avanti tutte queste questioni del rapporto tra il pensiero scientifico, il pensiero artistico e il pensiero spaziale. È un libro bello che vi consigliamo se volete leggere a tempo morto, è comunque attinente con questa materia. Il libro sono sempre libri on demand, quindi si può avere da Amazon in libro oppure in ebook. E poi su questo abbiamo anche dedicato un blog che contiene alcune recensioni, alcuni commenti e una serie di altre cose che riguardano questo libro. E a proposito, perché è proprio quello di cui in qualche maniera è l'avanzamento un poco di quello di cui, un filone di cui parliamo. Vi chiederei di riflettere abbastanza attivamente alle cose che diciamo in questa occasione e scrivere un approfondimento o sul vostro sito un po' a piacere rispetto a questo argomento, ma è un argomento molto, come dire, molto incuriosente, molto interessante, che non si sa direttamente che tipo di ricaduta può avere o nel vostro progetto o in alcune vostre riflessioni teoriche o in alcuni aspetti di ricerca. È un po' un, come dire, un nodo denso che può portare dei frutti o può anche rimanere, diciamo, come dire, semplicemente un fatto di interesse cognitivo. Nel passato in alcuni casi ha ottenuto dei frutti molto belli, molto entusiasmanti, quindi tutto può succedere. Adesso io, per farvi questa lezione, seguo il capitolo in introduzione alla rivoluzione informatica in architettura, il capitolo sesto, tempo, perché, come vedrete, il sistema è abbastanza costruito, arriviamo a certe conclusioni facendo alcuni passaggi logici, un po' come abbiamo fatto in formazione materia prima dell'architettura. Comunque, è lì e anche a questo link qua, perché questo articolo è stato successivamente riversato anche sul Coffee Break, ha avuto, diciamo, varie edizioni e varie ricadute, quindi lo potete vedere in vari modi, o nel libro oppure lì. È chiaro che questo è un proseguio, in realtà c'è una sorta di trilogia, che è la trilogia cognitiva del libro, che è la prima che riguarda il problema dell'informazione, La seconda che ha a che vedere con il problema del tempo e la terza che ha a che vedere col problema dello spazio, in qualche maniera. Sono tre costrutti, quello dell'informazione lo ricorderete, no? Informazione materia prima dell'architettura, l'informazione come convenzione, no? Immagino che lo ricordiate tutto il ragionamento, io comunque ve l'ho linkato anche qua, e che lo trovate anche nel libro, e invece questo tema, tempo prima dimensione dello spazio, quindi in qualche maniera noi facciamo questo tipo di ragionamento. Forse posso spegnere il computer e accendere, aprire qualche finestra, perché tanto vale vederci. Allora, facciamo questo ragionamento. Il ragionamento è del perché il tempo è così strettamente connesso allo spazio e perché il tempo può essere considerata effettivamente la prima dimensione dello spazio. Questo è quello che vogliamo costruire insieme. Allora, cominciamo. Allora, un po' leggiamo, un po' andiamo aprendo i significati. Allora, l'umanità è capace con sorprendente abilità di assimilare un progresso tecnologico che annulli distanze e che cambi anche radicalmente abitudini e comportamenti. Per esempio, un esempio è la differenza tra il chi è, che è la maniera antica di rispondere al telefono, e oggi nessuno chiede chi è. Rarissimamente chiedi chi è, in genere cosa si chiede? Dove sei? No? Quindi sembra poco, ma la differenza nella risposta tra chi è e dove sei è un salto, diciamo, cognitivo, tecnologico enorme. Questa differenza è legata alla nascita dei cellulari, oppure al fatto di cui siamo ormai tutto abituati, al fatto di parlare di diversi ovunque, o il fatto di ibridarsi continuamente con l'artificio, o il combinarsi biologicamente in maniera impensabile sino a qualche anno fa, per procreare, clonare, eccetera. Pur se questi cambiamenti hanno un tempo molto rapido di penetrazione, permane una sorta di forma mentis basata sull'insegnamento scolastico degli assoluti del sistema cartesiano, newtoniano e per gli architetti mongiano. E cioè che cosa intendo dire? Intendo dire che anche in quel caso lì c'è una sorta di imprinting, nel senso che attraverso la maniera in cui noi siamo stati educati, noi pensiamo, siamo abituati a pensare che il mondo sia effettivamente a tre dimensioni. E infatti fino adesso non l'abbiamo per nulla sfidato questo punto. Abbiamo detto il punto, la linea, la superficie. Siamo arrivati alle tre dimensioni e ci siamo fermati là tutti tranquilli. Noi siamo abituati a pensare che quella sia la realtà, non che un costrutto di tipo cognitivo, logico, utilitaristico e esperienziale, che ha delle ragioni, come vedremo, ma che non è la realtà, è un modo di capire la realtà. Quindi, come dire, noi siamo allo stesso tempo basati su alcuni concetti basilari che riguardano, per esempio, la fisica, che costituiscono una sorta di nostro imprinting, perché ci viene dato in una fase di formazione, quindi uno tende a pensare che siano veri e che siano assoluti questi sistemi. Interrogarsi invece sulle conseguenze delle innovazioni tecnologiche e sul significato di altre ipotesi scientifiche è però necessario, anche se scuote alcune delle consuetudini del fare architettura. Ora, noi di questo parliamo. In questo paragrafo in particolare vorrei sfidare la struttura mentale che vede nello spazio e nel tempo delle quantità oggettive. Gli architetti d'abitudine pensano di plasmare una cosa che è. Non pensano di poter creare essi stessi il tempo e lo spazio. È una questione rilevante, in particolare se si connette questa indagine al più generalizzato cambiamento da un paradigma meccanico oggettivo a uno informatico e soprattutto soggettivo. Lasciamo stare questa cosa. Adesso andiamo col nostro metodo, di sondare questo percorso logico-cognitivo. Cerchiamo di formare una concatenazione logica di assunti. Allora, la prima cosa che noi vogliamo cercare di dimostrare è che è proprio il tempo la prima dimensione dello spazio. Questo è il nostro primo assunto, e cioè che è proprio il tempo la prima dimensione dello spazio. Che vuol dire questa cosa? Vuol dire che evidentemente non si dà spazio se non c'è il tempo, evidentemente. Perché se il tempo è la prima dimensione dello spazio, spazio e tempo sono immediatamente correlate. Attraverso questa idea, il tempo non è affatto una quarta dimensione dello spazio, perché tutto si muove, tutto è relativo, come spesso orecchiando un poco della relatività viene detto, ma è proprio il tempo l'unico modo di descrivere uno spazio. Ora, per convincersene, basta porsi in una condizione artificiosamente molto limitata. Per esempio, una stanza buia o uno spazio a una sola dimensione, come spiego in nota. Che cosa intendiamo dire? Cominciamo per esempio a porci in una situazione limite, quella di uno spazio a una sola dimensione. Immaginiamo così di vivere come se fossero costretti lungo un binario, immersi in una dimensione esclusivamente lineare, senza averne mai sperimentate e neanche immaginate altre. Facciamo a questo punto, immaginando di vivere noi stessi come se fossimo un batterio lungo un binario, immaginiamo una dimensione assolutamente lineare senza avere mai sperimentato. Facciamo a noi stessi una domanda chiave: qual è il modo a questo punto di conoscere, di descrivere, di rappresentare questo mondo solo lineare? Evidentemente la vista non ci può essere d'aiuto, perché tutto apparirà come schiacciato su un unico punto. La risposta deve derivare ovviamente da un altro ordine di esperienze. Il modo di conoscere questo spazio lineare può avvenire solo percorrendolo. Possiamo infatti calcolare il tempo da un punto ad un altro del binario, ed è proprio questo intervallo tra parentesi, ciò che permette di descrivere questa condizione spaziale, cioè di un microbo che si muove lungo un asse solamente lineare. A questo punto, questo spazio può venire solo percorrendo. Possiamo infatti calcolare l'intervallo, ciò che permette di descrivere questa condizione spaziale. Il tempo, eccolo qua, diventa così la prima dimensione conoscitiva e descrittiva dello spazio. Quindi, attraverso questo esperimento mentale, capisco che l'unico modo per abitare, descrivere, essere in questo spazio è attraverso un'informazione di tempo, da dove inizia a dove finisce. Ed è a questo punto capite perché in qualche maniera precedentemente, nella prima parte della lezione, noi parlavamo per esempio del concetto di estrusione, no? E dicevamo che allo stesso tempo quello può essere un oggetto ma può anche essere uno spazio, perché se noi non lo collochiamo in un mondo a maggiori dimensioni, quello è un oggetto. Ma se lo collochiamo solo dentro se stesso, quello è l'unico universo che esiste. Esiste soltanto l'universo lineare. Esiste soltanto l'universo dato da quell'istruzione. E l'unico modo di poterlo conoscere è appunto attraverso una descrizione del tempo, sostanzialmente. Dell'intervallo. Sto usando in questo esperimento il famoso artificio di Edwin Abbott nel romanzo Flatland. Che è citato più volte nei vari libri di cui parliamo. Abbiamo ricordato adesso lo scrittore Edwin Abbott, ma vorrei rendere chiaro che la definizione del tempo come prima dimensione dello spazio non deriva non solo non deriva dallo scrittore inglese, ma in qualche maniera l'ho escogitata proprio per cercare di risolvere quello che appare un artificio letterario usato da Abbott. L'Atlante è uno spazio a due dimensioni, un piano cartesiano in cui vive il quadrato protagonista base del libro. In questo spazio vivono altre figure geometriche che si muovono tutte come se fossero vermi piatti e che non conoscono un altro mondo che il piano a due dimensioni. Ora una figura, poniamo il quadrato, potrebbe avere cognizione di tutte le altre figure, triangoli, cerchi, poligoni, non per il fatto che essi hanno lati luminosi o colorati, come appunto come sosterrebbe Abbott, ma bensì circumnavigandone, percorrendone il perimetro, e quindi facendo entrare il tempo come prima dimensione dello spazio. Lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima. Quindi da questo deriva che la formazione, quello che prima vedevamo in termini più astratti, la formazione, diciamo, del mondo è una formazione che ha a che vedere anche col tempo, anzi, in cui spazio e tempo sono fin dall'inizio assolutamente collegati. Allora, vale la pena sottolineare che da questa prima formulazione ne deriva direttamente una seconda. Quindi, che cos'è lo spazio? Lo spazio, secondo questa divisione, e questa è la prima, la seconda è che lo spazio è un intervallo percorribile se noi non ragioniamo attraverso questi termini. Perché se li mettiamo in relazione, è chiaro che lo spazio diventa un intervallo percorribile attraverso questa maniera di ragionare. E quindi la minima dimensione di uno spazio, e qua è un bellissimo salto logico, la minima dimensione di uno spazio è evidentemente quella di una linea, la sua minima dimensione è quella di uno spazio. È una terza che riguarda una definizione più abituale dell'abituale di punto, e che punto è ciò che non ha né spazio né tempo. E qua cominciamo a andare a menare il brutto. Quindi, se lo spazio è un intervallo percorribile, è chiaro che il minimo intervallo percorribile è la linea, e quindi ne discende il terzo punto, che il punto non è soltanto quello che è geometricamente definito, e cioè che non è divisibile, secondo Euclide, ma fisicamente, a questo punto, è ciò che non ha punto. E ciò che non ha né spazio né tempo, giusto? No, non ce ne importa niente se è giusto o meno. Ci serve, sì, vedrete quanto ci serve. Ok? Vedrete quanto ci serve. Allora, queste tre concatenazioni logiche sono abbastanza incuriosenti, sono abbastanza interessanti. Quindi, il tempo è la prima dimensione dello spazio. Il secondo, lo spazio è un intervallo percorribile. Il terzo, il punto, è ciò che non ha né spazio né tempo. E qua siamo risucchiati in un abisso, su questo aspetto particolare, che è un abisso, da un certo punto di vista, che è quello della fisica, quello della creazione dell'universo, e allo stesso tempo quello filosofico e teologico, perché è tutto combinato insieme. Quindi, un attimo nella vita, due secondi, dedichiamolo a questo problema. Dedichiamo questo problema al fatto che il punto è ciò che non ha né spazio né tempo. Questo utilizzo del tempo nella formulazione dello spazio, che arriva ad ampliare il primo postulato di Euclide, per Euclide si ricorderà, giusto, che il punto è ciò che non ha parte, lo abbiamo appena detto, adotta alcune componenti della definizione astrofisica di buco nero, che ha appunto massa infinita, curvatura infinita, e non ha né tempo né spazio. E proprio il buco nero rappresenta una perfetta definizione di questo, che cioè non ha né tempo né spazio, tutto si solidifica, massa infinita, curvatura infinita, e lì non c'è né lo spazio né il tempo. Lo spazio e il tempo sostanzialmente si generano insieme, Il tempo ebbe inizio con il Big Bang, sostiene Hawking, che è un grande astrofisico, sapete, a cui è stato anche dedicato un film ultimamente, che ha dei problemi anche motori molto gravi. Quindi il tempo ebbe inizio con il Big Bang. Lo spazio e il tempo si generano insieme e sono tra l'altro governati da una relazione nota della famosa velocità della luce. Sempre Hawking, il noto astrofisico, ricorda che Sant'Agostino, alla domanda fantastica che cosa faceva Dio prima di creare l'universo, risposta che il tempo era una proprietà da Dio, era una proprietà creata da Dio, e che quindi prima dell'inizio dell'universo il tempo non esisteva. Quindi alla domanda che cosa faceva Dio prima della creazione dell'universo, la domanda non è legittima, perché è la creazione dell'universo che ha creato il tempo e lo spazio. Il tempo e lo spazio sono proprietà dell'universo, non preesistono, sono proprietà dell'universo. Quindi è qualcosa abbastanza interessante, perché si crea un circolo proprio attorno a questo problema del punto, per cui dire il punto è ciò che non ha il punto, ciò che non ha né spazio né tempo, è il non capendo perché ho scritto giusto, è giusto, non ha né spazio né tempo. E quindi siamo arrivati a una questione abbastanza interessante. Abbiamo creato le fondazioni di un modo diverso di guardare queste cose. Adesso andiamo avanti e vediamo che ci famo con queste cose, perché ci famo delle cose abbastanza interessanti con questo modo di ragionare. Ora chiediamoci come questa idea del tempo come fattore decisivo per la condizione dello spazio possa condurci a formulare alcune idee di un certo interesse per il nostro campo, cioè dell'architettura. Il centro di una seconda sperimentazione, anch'esso di più se nota, è che il tempo non solo è la prima dimensione dello spazio, ma è anche lo strumento fondamentale per comprendere mondi a meno dimensioni del nostro e per immaginare logicamente mondi a più dimensioni. Allora, qui innanzitutto per la prima volta si apre questo concetto di mondi a più dimensioni, e in ogni caso si dice che è sempre il tempo la maniera più interessante è lo strumento fondamentale per comprendere mondi a meno dimensioni. Allora, facciamo questo esperimento. Proviamo a chiederci come faccio a percepire una figura a tre dimensioni se vivo in un mondo a due dimensioni, che è il famoso fatidico problema di Abbott. E cioè, io vivo in un mondo a due dimensioni, quindi vivo all'interno di un piano, d'accordo? Come faccio a capire o a intuire o a sperimentare l'esperienza di un mondo a tre dimensioni? Allora prendiamo un foglio, vivo in un mondo a due dimensioni, vivo in questo mondo, mi chiedo come faccio, se sono all'interno di questo mondo, a percepire un mondo a tre dimensioni? Per rispondere facciamo un secondo esperimento. Immaginiamo di incastrare una sfera in un piano, in questa maniera. Se conoscessi solo le due dimensioni del piano, percorrendo la sezione di incastro sul piano della sfera, penserei che naturalmente che fosse un cerchio, giusto? Io vivo all'interno di questo mondo a due dimensioni, d'accordo? C'è un oggetto incastrato, ho questa linea, ovviamente io penso che quella sia un cerchio, come abbiamo sperimentato le altre cose. Posso capire sempre attraverso il tempo la sua dimensione attraverso quel ragionamento che abbiamo fatto. Ma facciamo intervenire sulla sfera il fattore tempo. Cioè, immaginiamo di muoverla su in giù in maniera, facciamo per vedere la situazione del fattore tempo, cioè facciamola muovere in giù in maniera che la sezione di incasso sul piano diventi progressivamente più grande. In questo caso, circumnavigando la sezione di incasso una seconda volta, scoprirei che il cerchio è diventato più grande e facendo una terza volta il giro troverei che il perimetro è diventato triplo. Quindi sempre attraverso il tempo, su una superficie piatta, io sperimento questo strano fenomeno. Naturalmente questo sarebbe un fenomeno quasi inspiegabile nel mondo a due dimensioni. Si potrebbero fare congetture sull'evento e escogitare ipotesi balzane, ma è anche possibile ipotizzare logicamente una sorta di progressione, è possibile ipotizzare logicamente una sorta di progressione, visto che nel mondo a due dimensioni si ha coscienza di mondi a una sola dimensione, cioè le linee. Che cosa intendo dire? Che vivendo in un mondo di superficie a due dimensioni, tu sai l'esistenza della linea, dato che abbiamo visto questo e che dato che abbiamo visto che abbiamo il concetto del bordo. Quindi, da due dimensioni tu hai cognizione di un mondo inferiore a una dimensione e nello stesso mondo, in un mondo ad una dimensione, hai la cognizione del punto. Allo stesso modo tu puoi fare un ragionamento abbastanza pazzesco, è anche possibile, a questo punto, è anche possibile ipotizzare logicamente una sorta di progressione, visto che nel mondo a due dimensioni si ha coscienza di mondi a una sola dimensione, cioè le linee, sarebbe possibile immaginare che la progressione possa muoversi non soltanto verso il basso, ma anche verso l'alto. Cioè che dopo un mondo a due dimensioni che io sperimento fisicamente, ed è l'unico mondo che io sperimento fisicamente perché sono un verme piatto su questo foglio, ne possa esistere anche uno a tre. Cioè dopo un mondo a due dimensioni posso ipotizzare, per la stessa ragionamento che io a valle riesco a capire che esiste un mondo a una dimensione inferiore a quella che io conosco, che questo può avvenire anche al contrario, a salire, come dire. Sarebbe quindi possibile immaginare che possa muoversi anche verso l'alto, cioè verso un mondo a due dimensioni ne possa esistere una a tre. Uno scienziato geniale potrebbe ipotizzare che esistendo uno spazio a tre dimensioni esistono ora anche figure a tre dimensioni e quindi che le circonferenze continuamente cangianti sul piano che io sperimento a due dimensioni siano effettivamente sezioni di incastro dovute al movimento di una sfera in uno spazio a tre. Sarebbe una serie di scoperte terrificanti, quasi impossibili da spiegare a chi conosce solo il mondo a due dimensioni, ma che sarebbero di un'evidenza lapalissiana se si potesse saltare dal mondo a due a quella a tre dimensioni e quindi vedere la scena della sfera incastrata sul piano da un altro punto di vista, anzi, letteralmente, da un altro sistema di riferimento. Che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che se io vivo in un piano a due dimensioni e mi si incastra una sfera, ma io vivo unicamente, sperimento unicamente questa dimensione, questo è un fenomeno a me praticamente impossibile da comprendere se è statico. Se è dinamico, cioè se queste sezioni variano, facendo dei salti logici mostruosi, io posso ipotizzare, avere questo flash impossibile, che io sì, vivo nel mondo a due dimensioni, ma ne esiste uno superiore in cui avviene questo strano fenomeno, di cui io ho solo proiezione nel mio mondo. E posso interferire questa logica semplicemente perché posso sperimentarla a valle e non a monte. Ma tutto questo è di una evidenza banale, se invece di essere costretti in un mondo a due dimensioni io vedo il fenomeno come lo vedo io in un mondo a tre. Se io lo vedessi da un mondo a tre vedo immediatamente la sfera che si muove nel piano e non... sì.
Un'immagine dimensionale sui punti che vediamo in una linea che è quella del sono infiniti e sovrapposti. Poi sappiamo che le forme hanno una struttura tridimensionale per cui le possiamo toccare, perché ci siamo abituati a vederle.
Adesso lo apriamo questo diciamo questo aspetto, per un secondo lo apriamo. Ok, allora a questo punto avvengono tutta una serie di altre questioni. Allora la questione di questa lunga digressione è dimostrare che anche in questo caso è il fattore tempo la chiave. In questo caso il movimento della sfera è l'elemento che può far comprendere l'esistenza di mondi a più dimensioni rispetto a quelli effettivamente sperimentati, mentre l'idea di analogia per pensare mondi a più dimensioni, il concetto di salto da una dimensione all'altra, sono temi che derivano da Abbott. Il fattore tempo è stato il ragionamento dello scrittore inglese ed è quello che caratterizza questa analisi in particolare che stiamo facendo. Adesso facciamo delle altre formulazioni logiche che derivano da questo ragionamento. La quarta è che ogni sistema di riferimento inferiore è contenuto in uno superiore. 4. Ogni sistema di riferimento inferiore è contenuto in uno superiore. Semplice, banale. Se sono in una linea, il sistema di riferimento inferiore, il punto, è contenuto e sperimentabile dal sistema linea. Se sono in un sistema bidimensionale, la linea è contenuta, essendo un livello inferiore, dal livello piano. Ovviamente se sono in un mondo a tre dimensioni, il piano, la linea e il punto sono contenuti dal sistema a tre dimensioni. E va bene, e quindi questo è abbastanza evidente e lineare. 5. Da un sistema inferiore si ha proiezione di un livello superiore. Questa è una parola estremamente significativa. Da un sistema inferiore, da un sistema inferiore, si ha proiezione, che è la parola proprio chiave, di un sistema superiore. È esattamente quello che noi dicevamo con la sfera, d'accordo? Se io sono nel sistema bidimensionale, io ho proiezione sostanzialmente, no? Che è proprio una proiezione dal punto di vista proprio logico, matematico, del mondo della tre dimensioni nel mio livello inferiore, no? È proprio una proiezione, che vuol dire che non è la realtà, ma è un aspetto della realtà molto limitato, da cui io posso interferire, posso fare attraverso un'altra serie di salti logici, posso immaginare che cos'è un mondo a dimensione superiore. Non lo posso sperimentare per la semplice ragione che io sono confinato dentro un mondo dato da quelle determinate dimensioni. Se sono un microbo sono lungo il filo, se sono un verme piatto sono lungo la superficie della foglia, se sono un essere come noi mi muovo in uno spazio a tre dimensioni. Tantissimi ce ne sono, poi li vediamo, poi alcuni li sperimentiamo proprio. 6. Ogni sistema di riferimento è valido al suo interno e ha uno spazio e un tempo autonomo, e questa è la più decisiva di tutte. Allora, da questo deriva il sesto punto che dice: ogni sistema di riferimento è valido al suo interno e ha uno spazio e un tempo autonomo. È suo proprio, aggiungo, Che vuol dire? Vuol dire che da un sistema di riferimento all'altro le regole cambiano completamente e non puoi applicare quelle di un sistema superiore a quelle di un sistema inferiore. D'accordo? E quindi ha uno spazio e quindi un tempo autonomo. Allora facciamo questo esperimento molto semplice. Prendiamo questo foglio di carta, d'accordo? E immaginiamo che noi stiamo appunto sperimentando questo come spazio bidimensionale, come organismo bidimensionale, come esperienza bidimensionale. Per andare da questo punto a questo punto, io non posso che fare altro che percorrere la superficie, giusto? Posso fare varie configurazioni e quindi il mio universo, il mio sistema di riferimento, ogni sistema di riferimento è valido al suo interno, che è un tempo e uno spazio, vuol dire che in questo caso, essendo io confinato dentro questo mondo, essendo un verme piatto, praticamente da andare da questo punto a questo punto mi ci vuole un tot di tempo, un tot di spazio, giusto? Ma nell'attimo in cui io questo oggetto lo vedo dal di fuori, mi rendo conto che per andare da questo punto a questo punto posso creare un vettore tridimensionale? Certo che lo posso creare, ma lo posso creare perché io salto fuori da quel sistema di riferimento e perché non lo vedo più come sistema bidimensionale, ma lo vedo come sistema tridimensionale. Ecco perché ogni sistema è confinato all'interno delle sue regole e ha un suo spazio e un suo tempo autonomo. E sono sistemi di riferimento diversi, sistemi spaziali diversi. D'accordo? Lo devo bloccare. Ok, allora, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 punti. Ogni punto di questo, cioè, alcuni hanno un aspetto, come dire, cognitivo, ci servono per costruire questo ragionamento, ma quello che alla fine di tutto di più a noi ci interessa, in effetti, una volta stabilito questa stretta connessione tra tempo e spazio, ci interessa molto questo sesto punto, cioè questo sesto punto che in qualche maniera dice guarda che ogni sistema di riferimento ha il suo tempo, il suo spazio e le sue regole. Allora, un commento su questo ragionamento. Allora, la parte finale di quello che dicevamo. Vedendo il tutto da un'altra dimensione, non solo si risolve diversamente il problema del collegamento da A e B, che vi ho mostrato nel foglio di carta primo, ma quello che è evidente è che sono i propri tempi a essere diversi. T è molto più corto di T nel piano, il T nello spazio tridimensionale, ed essendo i tempi diversi, lo sono anche gli spazi, diciamo almeno la logica dello spazio, visto che T piccolo è diverso da T grande, ed è un nuovo modo più efficiente di unire A e B attraverso un ragionamento che lo sposta su un'altra dimensione. Ecco dunque dimostrato che non vi sono affatto uno spazio e un tempo assoluto, ma che ciascun sistema è spazio temporalmente autonomo e dipendente dal sistema di riferimento usato. Questa diversità dello spazio e del tempo nei sistemi di riferimento diversi è provata qui in assenza di moto reciproco, caratteristica che distingue questa dimostrazione da quella classica della relatività ristretta di Einstein. Ripetiamo che nel libro I sangue di Einstein troverete, se vi interessa, vi appassiona questo argomento veramente molto 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 ricco di considerazioni, di suggerimenti, è molto leggibile tra l'altro. Allora, d'altronde, anche nell'esperienza nostra comune di tutti i giorni, per non parlare dell'organizzazione delle reti di dati e di informazioni, è proprio l'intreccio tra tempo e spazio ad essere comunemente usato per operare delle scelte. Noi non operiamo delle scelte Spesso non operiamo delle scelte puramente spaziali o puramente temporali, ma le colleghiamo insieme. Tutti sappiamo a volte che, per esempio, per ragioni di traffico, invece della strada dritta, usciamo e facciamo un diverso percorso più lungo, ma in realtà più breve. Si tratta di un'applicazione semplicissima del necessario cambio di sistema di riferimento, che in questo caso è semplicemente da uno spaziale a uno, appunto, spazio-temporale insieme. Come ben noto, e questo l'abbiamo già parlato, le reti informatiche, ma adesso anche quelle dei low cost degli aerei, insegnano che spesso un pacchetto informativo fa un giro tortuoso per arrivare alla meta. È un percorso fisicamente più lungo, per esempio come rimbalzo di dati, si sa, per mandarlo qua, io lo mando da chissà quale server, fa un percorso più lungo per arrivare alla meta, è un percorso fisicamente più lungo, ma in realtà è normalmente più breve. Tutta l'informatica fa continuamente questi calcoli nella rete dei dati, che qui sono effettivamente dati, perché ricomposti in puri fatti elettrici, in partenza e ricomposti all'arrivo, anche se non ce ne rendiamo conto direttamente. Venendo a low cost, alcuni amici mi spiegavano che per andare da Alghero a Milano era molto più economico ed efficiente fare scalo a Londra, no? Beh, diciamo, è più o meno lo stesso discorso, ed è assolutamente vero, giusto? Allora, poteva essere vero in una certa circostanza. Allora, come si opera in questo sistema? Nel sistema che ogni sistema, quello che abbiamo detto al stesso punto, Ogni sistema è autonomo, vige il proprio tempo e il proprio spazio. Bene, funziona molto con la regola del salto. E qua appunto vi parlo un attimo di questo concetto del salto. Avevo, ogni tanto ce la rifaccio, un'immagine di questo illustratore che ha una balena che salta fuori dall'acqua. Questa immagine può essere associata a proprio al ragionamento su come fare a percepire un'altra dimensione quando si è in qualche maniera costretti in una dimensione inferiore. Nel caso specifico, come fa un pesce costretto unicamente dentro l'acqua a percepire, a comprendere cosa c'è fuori da quel liquido e a descrivere, a immaginare realmente le coste, i golfi, le spiagge? Naturalmente l'abbiamo capito, lo può fare con un salto fuori dalla propria dimensione. La figura del salto è fondamentale per percepire un'altra dimensione, per comprendere e per vedere allo stesso tempo effettivamente la propria. Ma il portato del salto non è solo di tipo percettivo, non è solo un allargamento, anche se incredibile, della visione e della ragione, è soprattutto l'inizio della comprensione delle regole di altri sistemi di riferimento, di altri spazi, di altri tempi e soprattutto, e qui rimettiamo in gioco l'architettura, di altri sistemi. In questo territorio arduo, in questa atmosfera con poco ossigeno, ci stiamo lentamente muovendo. È quello della ricerca della conoscenza estetica della dimensione informatica. Ve ne è a sufficienza, credo, per fare il movimento su quattro dimensioni. Cosa abbiamo costruito noi fino adesso? Abbiamo costruito tutti questi presupposti. Abbiamo detto fin dall'inizio che noi non siamo... Lo spazio a tre dimensioni non è per niente una cosa oggettiva. Lo spazio a tre dimensioni è un costrutto, come vedremo dopo, che ha a che vedere sia con la maniera in cui noi siamo costruiti fisicamente, sia con la nostra maniera di espletare fisicamente e cognitivamente lo spazio. Ma se noi invece di essere costruiti come siamo costruiti tridimensionalmente, fossimo un microbo, sperimenteremmo lo spazio in maniera completamente diversa. Se fossimo un verme piatto, sperimenteremmo lo spazio in maniera diversa. Non sarebbe più uno spazio a tre dimensioni, sarebbe o a uno o a due. D'accordo? Quindi questa idea che esista, che la realtà sia una realtà tridimensionale, come dire, è un costrutto estremamente utile per fare un sacco di cose, ma non è la realtà che è costruita su tre dimensioni. La realtà è costruita in una maniera, cioè noi proiettiamo sulla realtà una serie di condizioni, una serie di condizioni, sia cognitive sia fisiche, e di volta in volta cambiamo quando ci serve cambiamo il maniera di interpretare la realtà. Siamo completamente abituati a farlo a valle. Siamo abituati fin da piccoli a farlo a valle, anche se la prima volta che ce l'hanno spiegato un poco di sconcerto ce l'abbiamo avuto, d'accordo? Siamo abituati a pensare in due dimensioni, o no? Noi architetti siamo abituatissimi a pensare a due dimensioni, siamo abituati a pensare a una dimensione, i punti, l'incrocio delle cose, sui piani, sulle rette, siamo abituatissimi a pensare a dimensioni inferiori, siamo disabituati a pensare a dimensioni superiori. E invece queste dimensioni esistono, come vediamo, anzi sono utilissime per tantissime cose. E affrontare alcuni argomenti che riguardano la fisica, la scienza, eccetera, hanno assolutamente bisogno di queste altre dimensioni, senza le quali non si riuscirebbe a risolvere i problemi. E i problemi si riescono a risolvere soltanto se si passa dai sistemi di riferimento più o meno appropriati. Allora, quattro dimensioni. Naturalmente la quarta dimensione, abbiamo fatto questo percorso per renderlo chiaro, non è affatto il tempo, come abbiamo detto, ma è una quarta dimensione geometrica che estende la dimensione XYZ nella progressione che abbiamo appena descritto. E poi le vediamo le immagini. Possiamo naturalmente pensare a creare uno spazio a quattro dimensioni, con un processo assolutamente analogico di traslazione teorizzato già nell'Ottocento dal matematico George Riemann. Se lo spazio a tre dimensioni da cui partiamo è cubico, traslando un cubo, come precedentemente avevamo mosso, traslato una linea o un piano, ma se noi trasliamo un cubo, avremo uno spazio idealmente racchiuso in un numero cubo, che termina e comincia con un cubo che avrà 16 vertici invece degli 8 in partenza. Lo spazio così definito avrà, secondo il nostro ragionamento, una serie di caratteristiche comuni agli altri, cioè questo spazio di quattro dimensioni, dato invece che dal movimento di un piano, da un movimento di un cubo, e avrà, secondo il nostro ragionamento, una serie di caratteristiche comuni agli altri. Innanzitutto, il tempo è la prima dimensione dello spazio. Il secondo, lo spazio è un percorso percorribile. Terzo, il punto, ciò che non ha spazio né tempo, funziona tutto uguale. Ogni sistema di riferimento inferiore è contenuto in uno superiore. 5, da un sistema di inferiore si ha proiezione di uno di livello superiore. 6, ogni sistema di riferimento è valido al suo interno e ha uno spazio e un tempo autonomi. Quindi, come dire, in questo contesto, e poi li vediamo, la creazione dello spazio a quattro dimensioni è assolutamente lineare con tutte quelle che abbiamo visto fino adesso e funzionano tutte l'insieme di regole, ma per cercare di capire veramente che cos'è uno spazio a quattro dimensioni dobbiamo aggiungere una settima formulazione: in ogni sistema di livello superiore coesistono infiniti sistemi di livello inferiore. E sembra una cosa così, e invece è molto molto importante. La settima definizione dice che in ogni sistema di livello superiore coesistono infiniti livelli inferiori. Lo sapevamo benissimo. In uno spazio 3D esistono infiniti piani, un cubo può essere diviso in infiniti piani, una superficie può essere divisa in infinite linee, eccetera. Non avevamo mai pensato che se il nostro è un mondo 3D, contenuto in un mondo a quattro dimensioni, esistono infiniti mondi a tre dimensioni coesistenti in un mondo a quattro dimensioni. Perché noi non siamo mai abituati a pensare a monte, siamo sempre abituati a pensare a valle, come d'altra parte è abbastanza logico che sia. Quindi questo porta alla al fatto che in un mondo a quattro dimensioni coesistono infiniti mondi a tre dimensioni. Ora domandiamoci, Questo spazio a quattro dimensioni, com'è fatto? Che cosa succede al suo interno? Naturalmente funzionano tutti i punti descritti, anche se ampliati di una caratteristica fondamentale che è condensata proprio nella settima formulazione. Dentro lo spazio a quattro dimensioni coesistono più sistemi di riferimento a tre. Così, se in uno spazio a due dimensioni esistono infinite linee, in uno spazio a tre coesistono infiniti piani, nello spazio a quattro esistono infiniti, tra virgolette, cubi. Qualcuno di voi ha qua una versione IPAB dei Sandler di Einstein nel computer? No, perché c'era un punto in cui nel dialogo tra me e Catalano io spiegavo in maniera molto bella questa cosa, in una maniera anche nuova, attraverso, non so, una sera nell'intervista in cui spiegavo questo concetto, credo che nell'intervista, sì, guarda un po' se la riesce a trovare quel punto, e quello è molto bello, era venuto molto bene, era un vero avanzamento del suo discorso. Così, se in uno spazio a due dimensioni esistono infinite linee, in uno spazio a tre coesistono infiniti piani nello spazio, a quattro coesistono infiniti cubi. Ciascuno può avere orientamento diverso di assi e naturalmente non è detto che siano cubici, ma possono essere ovali, spiraliformi, sferici, dato che la conformazione cuba è scelta, cubica, è scelta solo per ovvia semplicità. Come abbiamo visto anche nei casi precedenti, ciascuno di questi sistemi di riferimento, tra l'altro non necessariamente con assi tra loro perpendicolari, può descrivere mondi diversi dal punto di vista di spazio e di tempo. Inoltre, diversi mondi possono muoversi velocissimamente l'uno sull'altro generando i fenomeni, solo apparentemente paradossali, della relatività einsteiniana. Se la caratteristica intrinseca di uno spazio a quattro dimensioni è quella della compresenza di interi mondi a tre dimensioni, mi pare che il punto in cui io gli parlavo di diverse sfere coesistenti, no? C'è un punto in cui facevo questa metafora che era molto convincente. L'hai trovato il blog tu? Ah, ci stiamo. Ok, no, perché se faccio quello non posso fare questo. E quella è la compresenza di interi mondi a tre dimensioni. Poniamoci allora una domanda abbastanza cruciale. Con questa domanda andiamo verso la terminazione. Allora, qual è la navigabilità prevalente di uno spazio a quattro dimensioni? In quella lineare la navigabilità è solo quella del binario, in quella a due è evidentemente piatta, in quella a tre è anche in qualche maniera verticale. Ma la navigabilità del mondo a quattro dimensioni è esattamente quella del salto. Se in un mondo a due dimensioni posso cambiare continuamente linea, in quella a tre posso cambiare continuamente piano, in quella a quattro posso cambiare continuamente volume, posso cambiare sistemi di riferimento tridimensionali. La navigabilità di base di un mondo a quattro dimensioni è quella che permette di saltare da un mondo a tre dimensioni a un mondo altro rispetto a quella 3, e questo salto non è, come abbiamo visto, solo spaziale, è spazio-temporale. La navigabilità delle quattro dimensioni è quella del salto. Fermiamoci per un momento, abbiamo quasi finito. Fammi vedere. Sì. Ecco, questo è un punto molto bello, nel fare questo libro io entro in contatto con l'autore e anche su una sola parola, a volte si aprono degli universi. Allora, questo è un concetto molto interessante che ha a che vedere come faccio ad estrapolare da un piano, da un mondo a un tot numero di dimensioni, il mondo inferiore. Allora, sembra apparentemente una questione di lana caprina, ma invece è una questione estremamente interessante, che ha a che vedere esattamente con quello che dico qua, però qua, direi in quest'altra parte, è molto espressivo, cioè, se sono su una linea, come faccio a trovare un punto applicando un livello di livello inferiore, cioè una proiezione a livello inferiore. Faccio un punto, giusto? Una linea per individuare un punto, devo fare un punto, cioè devo usare un livello, diciamo, di proiezione compatibile alla linea, ma di livello inferiore. Ci siamo? Se sono su un piano, come faccio a, diciamo, fare una proiezione o trovare un pezzo di quel piano, di nuovo, tirando una linea? Quindi, quello è un piano, un livello inferiore, giusto? Se sono su un mondo tridimensionale, quindi un mondo tridimensionale, io voglio trovare un piano, come faccio? Faccio il piano. Allora, siccome l'autore usava questo concetto di piano sezione su tutti i tipi, io gli ho detto, no, non può essere un piano sezione, perché a valle non è un piano sezione, ma è prima un punto e poi una linea, giusto? E fino a qua tutto calmo. Ma ecco qual è la cosa molto bella. Ma se io sono in un mondo a tre dimensioni, a quattro dimensioni, a questo punto come faccio a trovare una proiezione di un mondo a tre? Operando in un mondo a tre, nello stesso identico modo che ho fatto prima. E come faccio materialmente? Allora, mi è venuta in mente questa immagine che è molto bella. Immaginate che noi siamo in un ipercubo a quattro dimensioni. Come faccio ad estrapolare un mondo a tre dimensioni? Così. Così. Cioè, essendo in un mondo a quattro dimensioni che coesistono infiniti mondi a tre, devo estrapolare con un oggetto tridimensionale. Ecco perché c'è questo movimento. È come se col cavo della mano io creo uno spazio a tre dimensioni e me lo estrapolo. Perché sono infiniti spazi a tre dimensioni esistenti in uno spazio a quattro. Con la stessa identica progressione per cui dal piano, per trovare l'intersezione o la linea, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa, è come dire, tutto derivava nel dialogo con l'autore dal fatto che lui usava il concetto di piano sezione anche sul mondo a quattro, a me non mi configurava. Ecco da cosa nasce questo breve dialogo, che però è molto carino, perché è fatto dal vero. Poi abbiamo deciso, attraverso l'aiuto di tutti loro, di conservare questi appunti del dialogo. Nel libro c'è il risultato, non c'è la storia, invece nel dialogo, che è proprio il dialogo tra me e l'autore, la spiegazione di questa cosa. Allora ve la leggo, anche a me mi diverte di leggere questa cosa, e questo punto particolare. Ora, la sua bella spiegazione dell'ipersfera incontra un mio problema, e cioè la sua definizione dell'autore di piano sezione. Immagino bisognerebbe, se io sto ragionando, immagino bisognerebbe usarne un altro termine invece di piano, non so, oggetto sezione, ente sezione, mi dica lei. Ora le spiego perché ritengo che la dizione di piano sezione sia fuorviante. Ci sto ragionando, vedete, non la so ancora la soluzione. Se mi metto in un oggetto tridimensionale, classe sezione, evidentemente con un piano, tridimensionale, classe sezione effettivamente con un piano dimensionale, faccio la sezione con un piano dimensionale, voglio dire. Cioè, seziono con un oggetto di una dimensione inferiore, quello che vi sto dicendo. In 3D, un mondo tridimensionale, seziono con un ente 2D, che in questo caso è un piano, ma solo in questo caso, e ottengo appunto un piano 2D. Ora, se seziono un piano 2D, lo faccio con una linea 1D, e infatti ottengo una linea. Se seziono una linea 2D, lo faccio con un punto, e ottengo appunto un punto, quello che vi ho appena detto. Ne consegue che in uno spazio a quattro dimensioni, una ipersfera, devo selezionare con un ente 3D e appunto ottengo una sfera 3D tradizionale. Ne consegue, ma su questo non sono proprio certo, mi dirà lei, che di nuovo se sono in una sezione di una ipersfera a quattro dimensioni con un ente a 1D ottengo linee, se seziono un'ipersfera con un piano 2D ottengo piani, anche se siamo in un'ipersfera, se seziono con un ente 3D in un'ipersfera ottengo una sfera. 3D, non so, su questo punto deve dirmi lei, l'immagine sarebbe che non so se le piace, ecco a questo punto questa idea, ma ne avrei il copyright, perché è figa, è come se con una mano, con le dita racchiuse ad indicare il vuoto, io estraessi dallo spazio a quattro dimensioni che ne contiene infinite una sola sfera. L'immagine a me sembra molto potente, la usano per caso altri, io dico a lui, cerchi un po', se magari l'ha detta un altro, a questo punto quale copyright? Hai scoperto l'acqua calda, l'hanno anche scoperta altri. Però nel dialogo era carina. Allora, questa idea che in parte era sottesa nel testo, però non era detta con questa efficacia, è abbastanza carina e ti dà questa idea di come si muovono, diciamo, i vari mondi. Tutto questo ha una rilevanza per noi, non è trascurabile, non è trascurabile affatto. Sapete perché? Perché gli uomini costruiscono le protesi, questa è la ragione. L'uomo non è confinato alle sue dimensioni. Questo è il salto logico. Ma l'uomo può sperimentare o avere proiezioni molto potenti di altre dimensioni. Questo è il fatto. E costruisce questo attraverso il concetto di protesi. O c'è una estensione del concetto di strumento, o una riduzione del concetto di strumento, come vuoi, come la vuoi chiamare. È sempre lo stesso discorso. Tutta questa caspita di discorso ha rilevanza enorme per noi, di tipo concettuale, perché c'è questo anello. Cioè, noi non soltanto possiamo creare degli esperimenti mentali, d'accordo? Perché questo è l'esperimento mentale che abbiamo fatto fino adesso, che facciano questa, alcuni ragionamenti. Come abbiamo visto che con Leonardo potevamo costruire il 50% dell'information technology, fino adesso abbiamo costruito il 40%. Abbiamo visto che il 50%, siamo arrivati fino a Bézier, giusto? Abbiamo visto che si poteva fare esattamente, semplicemente dal punto di vista mentale. Poi avremmo avuto qualche piccola difficoltà pratica, ma dal punto di vista mentale non c'era problema. No? D'accordo? Nessun problema. Ma la cosa divertente nostra è che non soltanto possiamo fare questa cosa, ma siccome costruiamo le protesi, porcaccia la miseria, le protesi sono quelle che ci consentono, se abbiamo cognizioni, di capire come attivare questi altri livelli. Allora, quando noi costruiamo un telescopio, d'accordo, dai più semplici ai più complessi, ma in fondo non neanche abbiamo necessariamente, diciamo, necessità neanche di un telescopio, ma poniamo un telescopio che ci fa vedere una stella che non possiamo vedere a occhi nudi, non possiamo neanche vedere la luce di quella stella, d'accordo? Neanche la luce possiamo vedere, ma con un telescopio possiamo vedere la luce e possiamo vedere l'esistenza, giusto? Quindi noi cosa abbiamo costruito? Abbiamo costruito un pezzo cognitivo, informativo, che ci fa fare dei salti logici fondamentali rispetto alla nostra esperienza pratica. Quindi è ben vero che noi possiamo sperimentare soltanto un mondo a una dimensione, a due dimensioni, a tre dimensioni, perché noi siamo costruiti così. Ma è anche vero che noi abbiamo le protesi. E le protesi ci consentono di fare una serie di operazioni che sono operazioni che superano completamente i nostri confini materiali. Quella stella di cui vediamo la luce è una stella che non esiste più. Ha più probabilità di non esistere che di esistere, dato che sta talmente lontano che probabilmente, e dato che non esiste il concetto di simultaneità, questa è una semplice, evidente ragione che non esiste il concetto di simultaneità, è una delle basi della teoria della relatività, è proprio la distruzione del concetto di simultaneità, su cui era invece costruita la fisica classica. La fisica classica è costruita sul concetto di simultaneità. La relatività einsteiniana, e dopo annulla, non c'è più il simultaneo. Anche per questa semplicissima osservazione, no? Ce ne sono molte altre, contenute nel libro, eccetera. Ma la protesi cannocchiale, no? La protesi cannocchiale, una molto semplice, come noi possiamo immaginare, ci fa, ci interconnette un mondo che può essere indagato scientificamente, poeticamente, storicamente, antropologicamente, eccetera. Mica soltanto scientificamente. Mica possiamo soltanto calcolare la distanza, per esempio, o la massa di quella stella, o la cosa. Possiamo anche fare altri ragionamenti, no? Come sempre vengono fatti. Perché, diciamo, queste aperture di significato, che sono le aperture di significato che ci danno le protesi, e che la fotografia mi serve solo scientificamente? E che siamo matti? Giusto? Bella questa, eh? Questa ce la dobbiamo segnare. Cioè, la protesi ti apre in tutte le direzioni, non soltanto quelle scientifiche, ma quelle cognitive, quelle espressive, quelle spaziali, quelle potenziali, te le apre tutte, te le rimette in gioco tutte. No? Pensate sulla questione, per esempio, del tempo, no? Della simultaneità del tempo, questa cosa che quando sono cominciati a venire questi fatti, come il cinema, come la televisione, la prima cosa che quelle generazioni scoprivano è questa, diciamo, questo fatto che il tempo, che in qualche maniera era drammaticamente irreversibile, invece diventa un tempo praticamente molto meno drammaticamente irreversibile. O il film di come eravamo, o il film della cosa, o la fotografia prima. Cioè un tempo che diventava da irreversibile diventa molto più reversibile. E immaginate oggi che cosa vuol dire, per esempio, per riguardare questa cosa, ragionare sul termine delle protesi, che cosa vuol dire, come dire, avere moltissimo riguardo a persone che non sono più con noi, no? E immaginate che cosa succede mano a mano che vanno avanti le tecnologie, no? Tecnologie ologrammatiche, tecnologie di realtà virtuale. Tra 15 anni lo chiamiamo Ludovico Guaroni. Ludovico, vieni un attimo. Mi spieghi un attimo sta cosa? E lo vediamo qua, sta qua. Adesso siamo abituati a vedere il filmato, no? Su internet. Cerchiamo Ludovico Guaroni. No? D'accordo? Siamo abituati. Immaginate una generazione precedente che voleva dire avere questo. È tutto impensabile. Al massimo il manoscritto. Ma lo capite veramente che tra 15 anni lo chiamiamo e questo viene qua e ci interloquiamo come Siri? Ma perché? È difficile pensarlo? Ma che ci vuole? Che ci vuole? Intelligenza artificiale, ologramma, eccetera, è tutto. Quindi capite come queste dimensioni è abituarsi ad avere una elasticità mentale. Il problema è dell'elasticità mentale che tu costruisci attraverso la scienza, attraverso questo sguardo, tu costruisci una flessibilità mentale e questa flessibilità mentale è quella che ti permette A di capire, B di pensare, a volte di ipotizzare e se sei proprio bravo anche a creare degli ibridi, no? Di oggi che pensano in queste direzioni e che usano degli esperimenti e che fanno degli esperimenti anche in architettura, nello spazio, eccetera, che cominciano a riflettere su queste cose. Come fanno, per esempio, gli scienziati. Allora, quelli che costruiscono l'acceleratore del CERN, che è lungo 15 chilometri, che ne so, adesso non lo so quanto è lungo, sottoterra, eccetera, stanno inventando tutta questa cosa pazzesca. Non lo so, è una cosa pazzesca. L'hanno fatto perché tra l'altro riescono a provare proprio alcune di queste cose, no? Parecchie di queste cose. Cominciano a provare parecchie di queste cose, come cambiando, come muovendosi a velocità altissime il tempo si va all'indietro, come la materia si costruisce agli strati più interni, eccetera. Ma volete che agli strati più profondi della materia noi possiamo lavorare con le tre dimensioni cartesiane? Ma lo capite che è un costrutto, no? Abbiamo bisogno di costrutti molto più ricchi, molto più complessi, abbiamo bisogno di modelli mentali e matematici molto più complessi per entrare dentro questi mondi. Quindi, questo mondo delle protesi tecnologiche è un mondo che apre in questa direzione, quello che ti fa da ponte. Tra tutto questo ragionamento e soprattutto il sesto punto è questo. Questo può avvenire perché abbiamo le protesi tecnologiche. Allora, leggiamo questa ultima parte e poi vediamo degli esempi e finiamo. Volentierissimo. Lo facciamo adesso. No, volentierissimo.
Però, su questa questione dei livelli inferiori dentro il
sistema,
no? Se noi vogliamo individuare un punto sulla retta, la cosa più logica è utilizzare un'altra retta, che è l'intercetto, no? Quindi ci basta un elemento dello stesso livello per riuscire.
anche.
Se noi siamo all'interno di un piano e vogliamo una porzione chiusa di piano, per esempio.
No, ma se sei, vedi, non è corretto. Se tu sei all'interno di un sistema lineare, tu non puoi ricorrere a un'altra retta. Devi ricorrere alla stessa, al punto. Non puoi ricorrere alla retta, perché il tuo universo è lì. Tu puoi intervenire in quel modo se tu lo guardi da un livello superiore. Ecco infatti perché dal livello del piano intervieni con la retta, ma dal livello della retta tu puoi intervenire soltanto con il punto.
Ma è logico, proprio se funziona la testa del mano, perché io però all'interno dello spazio con una porzione finita di spazio bisogna almeno 4 piani. Allora, facendo un discorso quadridimensionale, non so se questa cosa possa avere se posso dire una progressione in questo senso, cioè scendendo di un livello, di quanti elementi tridimensionali hai bisogno per avere una porzione finita di elemento quadridimensionale, se ha senso, non lo so, questo era un critico a cui stavo pensando, perché l'idea della mano che racchiude uno spazio mi sembrava molto efficace, perché mentre c'è una progressione di elementi, man mano che aumentano le dimensioni che consideriamo, è un gesto sintetico
che cattura un pezzo tra infiniti spazi tridimensionali coesistenti nello spazio quadridimensionale. Quando vediamo adesso le immagini di Boole, lo vediamo subito questa cosa. Allora, leggiamo un attimo questa parte della protesi, poi andiamo in finale e vediamo alcuni esempi filmati che sono divertenti e ce ne andiamo a casa. Allora, normalmente questa lezione ha un po' un effetto leggermente traumatico, Giulia, quindi è normale, è un po' così, no? Perché, però, insomma, è un po' così. Ora, bisogna aggiungere un elemento che riguarda il corpo della percezione, o meglio il soggetto della visione. Volevo saltare le parti. Allora, abbiamo parlato delle protesi. Allora, il grande tema non è solo quello di fornire continuamente nuove protesi tecnologiche, ma è quello di sollevare crisi, di porsi domande sulla natura percettiva, cognitiva e infine, che è la domanda più ardua, estetica, che queste protesi tecnologiche possono permettere. Questo è un discorso fondamentale per noi, cioè per noi la protesi non è solo o non tanto aspetto, come dire, conoscitivo scientifico, ma è anche una profonda crisi estetica, come quando parlavamo del cinema o dell'arrivo della televisione o di internet o del computer, sono estensioni fondamentali che ci pongono in crisi esteticamente anche, no? Queste protesi tecnologiche, insomma, secondo noi potrebbero servire anche per estendere le dimensioni della nuova spazialità architettonica. Naturalmente non possiamo aprire per intero queste argomentazioni, ma possiamo ricordare anche molto succintamente 3 punti. Il primo punto riguarda il nesso fondamentale tra le interconnessioni dinamiche tipiche del mondo dell'informatica, la nozione di modello nell'accezione scientifica del termine, di cui tra poco parleremo, e il significato molto profondo di interattività, che porta la mutabilità fisica dell'architettura al variare sia delle situazioni esterne, ma anche dei desideri degli utenti. Questo punto è, diciamo, l'anticipazione di in che direzione proseguirà il corso. Il corso proseguirà esattamente in questa direzione. Modello, interattività, ipersoggettività, eccetera. Il secondo punto riguarda la presenza di Internet. Internet è una delle protesi più rivoluzionarie create dall'uomo. Accoppiato a sistemi di interfaccia a finestre, a sistemi di navigazione in tempo reale, a sistemi di raffigurazione a distanza, con sistemi ologrammatici sensibili e interattivi, è un sistema, un breve passo che si sta per compiere, il grande mondo di Internet è un incredibile densificatore e moltiplicatore di spazi e di tempi. Possiamo avere finestre contemporaneamente aperte su mondi lontanissimi uno dall'altro e possiamo letteralmente saltare da uno all'altro, viverci, sperimentare spazi in accelerazione e movimento, rappresentare ed essere rappresentati e tutto in tempo reale, in un continuo passare nei vari mondi esattamente con la modalità del salto. In questa fase di ricerca, Internet è lo strumento necessario all'architettura non solo per i suoi aspetti pragmatici ma per quelli cognitivi. acquisendone coscienza si capirà come attraverso internet e l'interattività si metterà in azione una formulazione che abbiamo lasciato un poco in ombra. Da un sistema inferiore si ha proiezione di uno di livello superiore, il che apre immediatamente uno sconcertante nesso concettuale con il MAM, ovviamente. Perché questo? Perché noi in qualche maniera alcune di queste questioni, cioè il mondo di chi vive il MAM, sia da curatore sia da utente, è un mondo che arriva fino a un certo punto. Attenzione, loro non sono i nostri clienti, loro sono i nostri interlocutori, che è una cosa completamente diversa. Noi non ci appiattiamo sulle cose che loro pensano, noi andiamo molto più avanti rispetto alle cose che loro pensano. Se no non saremmo in questo corso, saremmo in un corso di design and build, giusto? Noi non siamo in un corso di design and build. Noi usiamo questa grande sfida e l'interlocuzione per loro per fare delle cose che vanno in quella direzione e vanno in queste direzioni contemporaneamente, se no che ci importa? Se no perché lavoriamo con queste tematiche? Perché lavoriamo con l'information technology anche se in maniera tutta impredicata? Quindi, per esempio, questa formulazione, come da un sistema inferiore si ha proiezione di uno di tipo superiore e diverso, è come una tecnologia completamente ubiqua oggi, perché è praticamente ubiqua, possa trasformare alcune relazioni, è uno dei tanti elementi, sicuramente un elemento su cui noi ragioniamo e che sicuramente a loro non gli passa quasi neanche per l'anticamera del cervello, ma invece fa parte del nostro, è la stessa maniera che nei corsi di progettazione. Vai a parlare col capo scout del progetto di Savina Leggeri. Il progetto di Savina glielo risolve quello là, ma altro che quello, altro 150 cose gli fa quel progetto, giusto? E così quello di Francesco, così quello di altri. D'accordo? Quindi attenzione, loro sono i nostri interlocutori. D'accordo? Noi proiettiamo su questo un livello che è il livello di quello che avviene in questo corso. E quindi ecco perché queste domande devono cominciare un po' a roderci dentro. Non è così. Ci rodono dentro, ci devono cominciare a far riflettere come? Un po' all'interno dei gruppi, siccome abbiamo 2 mesi per fare il progetto, 2 mesi, non un giorno, e andiamo per avvicinamenti, in questa prima fase ve la macinate un po' da voi, poi cominciamo a fare delle revisioni degli incontri, le cominciamo a macinare. Però questo ci dà, credo che ci dà abbastanza il senso, un poco di come intendiamo in realtà, qual è l'obiettivo che ci creiamo.
Sì. I modi sono interconnessi, possiamo dire tra loro, come se ognuno portasse la traccia poi ai mondi superiori.
Ogni mondo superiore ha proiezione a un livello inferiore.
Quindi anche il quinto proietta sul primo.
Esattamente, noi ci fermiamo a 4. Ma come ragionamento di tipo matematico loro arrivano fino all'11esimo, al 12esimo, adesso non mi ricordo, perché per varie ragioni loro ne hanno bisogno. Gli scienziati, gli astrofisici, quelli che lavorano con la teoria delle stringhe, quelli che lavorano su cosa c'era prima del Big Bang, capito? Diciamo sì, la scienza contemporanea. Sì, la scienza contemporanea, certo. Sì. Formulazione vuol dire che è possibile, pur essendo fisicamente inseriti in limiti spazio-temporale tridimensionale, avere idee di uno spazio a 4 e usarlo, immaginarlo, un poco capirlo e progettarlo. Plasmarlo questo spazio a 4 dimensioni, no? Nel grande trapasso da oggetto a soggetto che innesse tutte le sfere dell'arte e la scienza del pensiero, attraverso questa discussione abbiamo sottolineato che neanche il tempo, neanche lo spazio sono più oggettivi, ma sono soggettivi. La nostra dimensione, la nostra volontà, la nostra comprensione creativa della tecnologia li plasmano. Il nostro tempo è la prima dimensione del nostro spazio. Ok? Allora adesso ci vediamo un poco di esempi, un po' random, tanto per capire come questa questione è molto interessante. Potete, se volete, prendere il papo, oppure magari la prossima volta portiamo qualche poca risata. Allora, grazie per avermi sentito.
il fatto che sia ritornato a città un altro altro non c'è più come passavo di linee alla scelta da diventare
ok sì. Allora vediamo alcune piccole cose in questa
sì, sì.
Allora, come vi dicevo, gli approfondimenti sono, ce ne sono molti di più di questi, e, adesso dato che qua c'era, non mi ricordo questa l'ho riletta da poco, questa osservazione di Gabriele. Quindi è diciamo come se si avvolgesse su se stesso. Sì. Adesso, troppo. Sì, certo. No? E quella forma geometrica che si ottiene, diciamo, con una sovrapposizione, adesso la sta facendo, no? Con una rotazione. Ecco. Per cui interno e esterno non si danno più. Questa è bella come, molto bella perché, come tu hai detto subito, la musica è tempo, quindi questo proprio si scandisce questa idea che dentro quella cosa tu la puoi sondare soltanto attraverso il tempo, questa cosa, è molto bellina. Questo è un vecchio approfondimento. Beh, non è stato passato tanto tempo, però diciamo il ruolo di Gabriele è cambiato in questo frattempo, no? Questo è del 2014, frattempo ha fatto la tesi, ha cominciato il dottorato, eccetera. Questa è un'altra discussione, abbastanza bella, questo era un disegno di questo Fabio Sallemi che poi si è laureato con me su questo pezzo di cui dicevamo. Questo è un approfondimento di cui non ricordo molto, però se è qua doveva essere abbastanza interessante. La radice del paese delle meraviglie è lo spazio-tempo. Come sapete non c'è soltanto Abbott, ci sono una serie di autori inglesi, alcuni anche menzionati nel libro di Catalano, no? Com'è? Molti autori di questa epoca vittoriana, di cui il più famoso in realtà è Carroll, che usano, come dire, i noveli, i romanzi un po' anche didatticamente, inserendo un layer, ecco, diciamo così, esattamente, inserendo un layer che è un layer in realtà che ha a che vedere con col pensiero scientifico e con i progressi del pensiero scientifico. Quindi, Alice da un certo punto di vista è una favoletta, ma dall'altro punto di vista c'ha tutti questi layer secondari che fanno occhieggiano su tutta una serie di cose. Stessa cosa è Flatlandia, no? Anche se lì è più dichiarato, e poi altri della cosa. Ora a me da lì non mi sta simpatico, è un limite mio personale, non mi sta simpatico da lì, per varie ragioni mie personali, e forse perché, non so, non mi è simpatico, ma comunque bisogna dire una cosa, che da lì, negli anni, tra gli anni 60 e gli anni 70, ha anticipato così tanti temi che è abbastanza impressionante. Cioè lui già negli anni 60-70 si è creato il tema dell'interattività, si è creato il tema della del digit, fortissimo, aveva questa sensibilità e è uno di quelli che ha cominciato a lavorare proprio anche sui temi, anche nell'arte, delle più dimensioni, del cubo, degli ipercubi, eccetera. Quindi in realtà è un po' un punto, un artista che ha lavorato molto su questa idea anche dei rapporti della scienza e delle altre dimensioni, anche perché loro, essendo di base surrealista, è chiaro che questi mondi della scienza, della psicologia, li incuriosivano molto, no? E li inserivano fin, tutto il mondo della psicologia, per esempio, è enorme nel rapporto con questi qua. Allora, ok, Andrea Sollazzo, chissà se questo link funziona ancora, non esiste più, peccato, bisognerebbe fare una ricerca della memoria storica di internet, quella che conserva tutte le pagine in cache, ma adesso non ne ho tempo. Comunque, il riassunto è qua, Andrea aveva fatto un progetto, aveva fatto una ricerca estremamente interessante su questa questione del mondo 3D e 4D, e soprattutto era riuscito a creare una installazione per Terragni Futuro, che era un'installazione molto bella, che ragionava su questi temi. Chissà se l'installazione ce l'ho, vediamo un po' se riusciamo per caso a farvela vedere, perché è un caso in cui tutti questi ragionamenti, vediamo un poco, Ah, ecco, qua ci dovrebbe essere un'immagine. Ecco, questa è una delle immagini. Vediamo se qua il sito funziona ancora per caso. Ok, questa è un'immagine. Un po' ce ne sono altre. Ah no, questa è un'immagine intermedia, non è da quella finale. Non è quella finale. Dunque, non me l'avevo beccato Google a me da qualche parte. Perché non c'è più Google? Un attimo, diceva farvi vedere un lavoro antico che aveva queste cose. Ok, ci vado dal mio sito, faccio prima, perché evidentemente non ho messo le parole giuste, non ho messo la parola chiave giusta. Ok, vediamo un poco se qua si può vedere qualcosa. In quell'anno là noi lavoravamo, ecco l'immagine è questa, ma volevo far vedere meglio. Ok, possiamo vederla qua allora. Poi se la posso far vedere, vi posso far vedere direttamente il film. Ok, che carino. Ah no, questa è l'installazione. Vabbè, c'è talmente tanto lavoro che è facile perdersi in questo insieme di cose, se uno non ha il tempo, diciamo, precedente di preview il grande pannello, tutte le scene lucenti, download, presentazione del sito, dov'è? Ok, vediamo se funziona qua bene, se no non lo vediamo più, fa niente. Però era carino, invece a farvelo vedere, non funziona più. Vabbè, peccato. Va bene, era però una interpretazione del tema del telaio di Terragni. Vedete, lo intravedete in questa immagine, quello che era il lavoro, era molto efficace, molto bello, perché praticamente cosa faceva? Proponeva come sistema installativo il sistema del cubo di Terragni, che invece di essere, diciamo, normalmente messo, veniva a essere ruotato nello spazio, era molto bella come effetto, e al suo interno di nuovo esistevano altri cubi, altri sistemi coesistenti. Siccome quel lavoro si chiamava Terragni Futuro, ed era tutta l'idea di come muovere alcuni temi su Terragni oltre, e fare appunto questa installazione che da alcuni temi di Terragni andassero in qualche maniera oltre, questo era un caso che tutti questi ragionamenti sullo spazio, sul tempo, sulle differenze dei vari sistemi di riferimento avevano trovato un esito anche spaziale, anche effettivo, insomma, no? Allora, vediamo dove eravamo con la nostra lezione. Con la nostra lezione, forse eravamo qua. Questo è il 2003, no? Ok. Andiamo, facciamo un attimo il viaggetto indietro. Volevo far vedere altre cose divertenti. Abbiamo altre cose divertenti su questo argomento. Ok. Allora. Questo l'abbiamo visto, ok. Allora, almeno due altre cose vi volevo far vedere. Quindi, un po' navigando, ce ne sono tante. Questa di World Builder, di nuovo, un altro programma molto interessante. Questo è tutto un modo di ragionare sulle due dimensioni, tre dimensioni, le quattro dimensioni, come succede. Quindi navigando dentro questo ci sono tante cose molto molto incuriosenti e molto belline. Vi voglio far vedere questa, perché è parecchio divertente, che è mia, è questa, che è semplicissima ma è molto carina. Cioè, in questo caso si va a questo link. Questo link è un link di approfondimento scientifico, che era originariamente una serie di trasmissioni fatte benissimo sui vari aspetti scientifici, che vanno da cosa fa il CERN a Einstein, alla differenza tra Einstein e gli altri, insomma, fatti solo da questo astrofisico che si chiama Brian Greene. Adesso alcune di queste non funzionano più, penso che saranno su YouTube, però ve lo far vedere soltanto questa qui, perché è quella, diciamo, è l'esperimento che riguardava proprio esattamente questo nostro discorso. Questa è questa piccolissima applicazione che ti fa esattamente questo discorso, quello che avevamo fatto: la creazione della linea dal punto, la creazione del punto dalla questione della linea alla superficie, la questione della superficie al volume, e quindi noi possiamo rifare questo discorso. Vediamo un attimo, ricominciamo: punto, superficie, superficie, piano, piano, volume, ecco, dal volume, movimento di un volume nello spazio, con la stessa logica, e creazione appunto di questo, che è in sostanza la teorizzazione delle quattro dimensioni che già Boole aveva compiuto, e che poi qui determinano tutte un insieme di regole, preesistenti su queste cose delle quattro dimensioni. Era carino perché era appunto era un esperimento che potevi, diciamo, giocare direttamente. Adesso vi volevo far vedere questo e con questo finiamo, perché è molto divertente ed è la prova di molti di questi principi, di alcuni di questi principi. È un pezzo di Charlot che si chiama è un pezzo della febbre dell'oro. E che praticamente io mi è molto divertito, secondo me, perché è un po' la rappresentazione di alcuni di questi concetti. Guardate che cosa succede in questo film.
It is always my greatest little joke. And again the elements laugh, fraud and thunder. But through it all,
I due poveri esploratori sono nella loro capanna presi dalla neve e dalla bufera. I due sono chiaramente all'interno di un sistema di riferimento.
Then came the dawn.
Oh, qui la questione cambia. Il loro sistema di riferimento, che conoscono basato su alcune regole, si muove in un altro sistema di riferimento completamente diverso, giusto? Dal piano si muove in quell'altra situazione. Adesso guardate che cosa succede. Loro non vedono niente fuori, sono chiusi al loro sistema di riferimento.
Oh well, thought the little fellow may as well tidy up and get breakfast.
Prepara la colazione. Ecco qua. C'è. Pensa di avere mal di testa, ovviamente. Tutto può pensare eccetto che quello che sia successo. E questa è la cosa divertente di essere all'interno di un sistema di riferimento chiusi, misurandosi con fenomeni di cui noi non abbiamo solo appunto dei piccoli elementi conoscitivi. Quindi cominciamo a pensare, ci avremo mal di testa, che ci succede? No, fa male alla pancia. E questa è tipicamente Charlot, no? Questa idea che c'è una coreografia nel film, no? Dei movimenti che crea una situazione comica, questa è fantastica, no? Allora, questo mi sembrava veramente carino per dare proprio è divertente, no? Perché se interpretato all'interno delle nostre categorie tutto si quadra abbastanza, no? Loro in realtà potrebbero logicamente interferire quello che è successo, ma è talmente assurdo che non riescono, diciamo, a immaginare. Ecco, adesso ci cominciano a pensare, dopo un bel po' di tempo. E adesso credo che lui scopra, credo, eh. Ecco qua. Eccolo là. Ecco qua, ha fatto il salto, no? Ha fatto esattamente il salto. Ha fatto il salto fuori dal suo sistema di riferimento. Ha un altro sistema di riferimento, che è quello che apre tutta la questione. Adesso non un po', ovviamente adesso si mettono scritta, vabbè. Diciamo, però il sistema adesso è chiaro. Quindi mi sembrava divertente questa cosa. Su tutto questo percorso, insomma, pensiamoci. Se vogliamo approfondiamolo in qualche dimensione, se vogliamo dare un contributo lo diamo. E io farò un po' un calcolo con i tempi del corso, adesso non l'ho fatto, per decidere se venerdì vogliamo fare la lezione su Gary oppure no, non so se voi avete un particolare desiderio, la faccio comunque, non lo so, ditemi voi anche come. Sì, sulla vista e le due, sì.
C'è una prescisione importante. Verso 2 hai detto, io vedo in realtà bidimensionale e capisco che le cose hanno un volume e un scandolo. Questo non è esatto, nel senso, anche se è vero che il singolo occhio ha una visione bidimensionale prospettica, in realtà noi siamo dotati di visione stereoscopica, che è una sintesi cerebrale, non dopo dal scrittore ma all'elaboratore, che ci restituisce la percezione del volume.
E della profondità, certo, quindi noi. La cosa è che noi poi sperimentiamo fisicamente, perché vedi c'è tutto un problema, che è un problema proprio di cui l'ultimo libro, questo di Diraimon, di cui abbiamo parlato la volta scorsa rapidamente, c'è tutto un problema che è uno dei problemi più interessanti, è che noi conosciamo attraverso il nostro corpo, cioè il nostro corpo non è soltanto una macchina che, come dire, è collocata, è anche una macchina conoscitiva, e quindi noi conosciamo attraverso il nostro corpo, inteso in senso generale, in cui certo la vista ha un ruolo estremamente importante, ma noi conosciamo come conoscono i bambini, no?
Non è che il neonato non ha imparato a codificare la realtà e imparare a via un vocabolario di immagini.
Sì, sicuramente c'è molta c'è letteratura su questo. Interroga Google, scrivigli esattamente la cosa tua in forma discorsiva. Come vedono i bambini le cose? O how do the children look? Glielo chiedi a Google, glielo chiedi proprio, come se fosse una domanda, e vedrai con un poco di ricerca salta fuori sempre qualcosa. Piacere, il grande pedagogo di scuola francese che muove su questo, muove il mondo delle favole, muove su tante cose, è il grande, diciamo, conoscitore di questo, però anche con una, diciamo, senza andare alla fonte, sicuramente per una ricerca più rapida troverai qualche indicazione che possono sicuramente stimolarti. Ma come vedremo, adesso questa discussione anticipa quello che sarà l'argomentazione fondamentale su che cosa è e che cosa non è lo spazio, perché capire che cos'è o che cosa non è lo spazio non può non interfacciare questi tre livelli: il livello conoscitivo, il livello fisico e il livello culturale. Queste tre cose sono interfacciate insieme proprio per capire come noi operiamo sullo spazio, e capiamo che sono proprio tutte e tre insieme, cioè non ci può non essere un livello cognitivo, non ci può non essere un livello fisico e non ci può che non essere un livello in qualche maniera convenzionale, come capiremo poi nel farlo. Quindi in realtà anticipa delle cose che poi vedremo.